puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Dei bambini, delle mamme, dei papà, nei tuoi occhi c'è un sorriso di bontà.
Beh, il governo Monti, cari ascoltatori della Zanzara, abbiamo scoperto, è stato pubblicato credo anche su qualche giornale oggi, che non si sottrae anche il sobrio Monti, l'uomo del no, dell'Oden, caro Parenzo.
Caro Cruciani, buonasera.
Il tuo amico Monti non si sottrae, insomma, alla celebrazione, anzi in questo caso all'autocelebrazione. Oggi sarei stato indaffarato sicuramente.
No, vabbè, comunque, non è di notizie avuto... mi occupo anch'io.
Sì, però no? Non hai avuto molto tempo. Sì. Sicuramente.
Era il signor Chiambretti che ti saluta.
Sì, mi saluta benissimo. Signor Chiambretti, naturalmente contraccambio, però sul sito del governo italiano.
Sì, no, non ci vado molto sul sito del governo
nemmeno
italiano.
Nemmeno io, sul sito ufficiale del governo italiano.
Che c'è scritto?
E voi andate home, poi dialogo
home
con il cittadino.
Home.
Home, vabbè,
home.
Lascia perdere.
Cos'è home?
Dialogo con il cittadino, le parole dei cittadini.
Sì.
C'è scritto: proponiamo alcuni estratti delle mail indirizzate al presidente del Consiglio Mario Monti.
Sì.
Hanno scelto evidentemente tra alcune mail. Leggi le prime due. Oggi ho visto, scriverebbe un impiegato coniugato figlio di un portiere di Palazzo Popolare, peraltro.
Sì.
Oggi ho visto il professore alla trasmissione condotta dalla giornalista Lucia Annunziata su Rai 3. Voglio con questa mia solo testimoniare che se c'è una cosa che noi cittadini normali abbiamo capito di questo strapazzato governo tecnico è che di lui, con la L maiuscola, di lui
il presidente, per forza,
penso, con tutte le incertezze del caso e un po' come nella vita, ci si può, una volta tanto, fidare.
Eh beh.
Tu però rimani sempre insieme a noi.
Cioè lei sospetta, lei sospetta che non siano vere queste.
No, dicevole. Saranno anche vere, sì. Ma è ridicolo.
Scriviamone una anche noi, vediamo se ce la pubblicano.
Allora, il top è raggiunto però dalla seconda lettera.
Sì, no, ti chiedo intanto la password per accedere.
Ma chi se ne frega?
Tutto in diretta, nessuna censura, tutto trasparente deve essere. Password per accedere ai computer, grazie.
Firmato una coordinatrice pedagogica di una cooperativa sociale. Poi scrivono solo persone, come dire, diciamo, di ceti
non
medio
mai,
basso.
No, sti cazzi, devi fare i pensionari in forma.
Lisa, una bambina di 2 anni e mezzo, scriverebbe una coordinatrice pedagogica di una cooperativa sociale. Lisa, una bambina di 2 anni e mezzo, alla domanda che cosa hai visto in TV risponde: ho visto il nonno Mario.
No.
Quello che dice le cose giuste per il futuro.
È una cosa pazzesca.
Dai un'altra cosa, perché Italia ha il cuore di Bertini. Caro nonno presidente.
Caro nonno Mario, fai togliere quelle mail, quei messaggi ridicoli dal sito del governo italiano. Non c'è bisogno di pubblicare queste lettere autocelebrative. Falle cancellare se già non le hai cancellate in queste 2 ore.
Tu conosci un cittadino normale che si mette a scrivere nel sito del governo?
Mettiamo sia vero.
Se è vero, io voglio conoscerne uno che va lì sul sito del governo.
Ma lascia perdere, di qualcosa al tuo amico Monti. Caro Monti, caro nonno Mario, fai togliere queste lettere ridicole e autocelebrative.
Caro Mario Monti, te lo dico con il cuore di un giovane giornalista che collabora alla trasmissione della Zanzara, di Giuseppe Cruciani, su Radio 24, una grande emittente.
Ma cosa
il cui editore.
Ma cosa c'è? Adesso lo devi invitare semplicemente a togliere queste lettere.
E ringrazio la Confindustria per lo spazio che ci dà, però, caro Mario Monti, cancella queste mail perché non siamo a Mincul Pop, non siamo nel Mincul Pop, caro Monti.
Tu però rimani sempre.
Salvini e la Corea del Nord di Monti. Non c'è nessun riferimento, però lo facciamo tutti entusiasti come in Corea del Nord.
Qualcuno è entusiasta come lui, penso alle banche che stanno guadagnando migliaia di nuovi clienti in borsa parecchi punti percentuali, è entusiasta Confindustria, sono entusiasti la stragrande maggioranza delle televisioni, delle radio, dei giornali, pare di essere in Corea del Nord.
Maretta la Rai, dopo questa piccola intercettazione, questa piccola conversazione rubata da Radio 24, conversazione naturalmente reale, vera.
Una bischerata.
Perché no, non sospetterete voi che... Mica sospetterete che...
Mica potrete mai immaginare che dietro la regia di questo ci sia la mente perfida e luce del signor Cruciani e il braccio armato del giovane Parenzo?
Sì. Direttore Maccari?
Sì.
Buonasera, è la segreteria dell'onorevole Umberto Bossi. Vorrei passarglielo, posso?
Sì, certo. Pronto? Come va?
Direttore, volevo farle i complimenti per la nomina.
Vabbè, speriamo che domani vada tutto bene, ma penso di sì.
A noi della Lega va bene, perché lei è una persona di garanzia.
Lei è sempre una persona squisita, io me la ricorderò sempre.
Volevo solo dire un po' di riguardo.
Sappia di poter contare su un amico, sappia sempre questo.
No, ma un po' di riguardo per il nord. Per il nord,
perché
noi...
È vero, senz'altro. Va bene.
Portare la Lega anche con Renzo, veniamo magari a salutare la Roma.
Va benissimo, grazie.
Buon lavoro, direttore. Arrivo, sede la risoluzione.
Dietro Renzo, questo è quello che io non
no, capisco. Ma l'altra cosa è, diciamo, perché la verità, mettiamola un po' seriamente,
sì.
Uno che non conosce il finto Bossi, che ormai impazza da mesi, può fare il direttore del TG1?
Beh,
questa è la
no,
sostanza.
No, la sua domanda è vagamente retorica.
Ultima cosa, prima di un ospite che è già collegato con noi,
molto
un super
bene.
Ospite,
ma non
super
lo vedo in
primo
studio,
ospite
però, qui a Milano.
Zanzara, non è in studio,
ecco.
La radio si fa anche col telefono.
Radio,
Maranzo,
è vero.
Quante volte te lo devo dire?
È vero.
Brunetta.
Renato,
amico.
Ah sì, mi continua a mandare delle mail.
Brunetta, no.
Il suo portavoce mi manda sempre delle mail.
Ex portavoce.
No, l'attuale.
L'attuale?
Con lo spread, perché monitora ogni giorno lo spread.
Sì.
E mi manda ogni giorno
Monti
una mail.
Monti fa quello che
spread.
Il governo Berlusconi faceva, ma la stampa dalla sua parte. No, Brunetta, no.
Perché è assolutamente quello che ho fatto io, la prosecuzione di quello che ho fatto io. Vede, questo governo non è un governo di marziani, non è un governo di Superman, è un governo di bravi funzionari e professori che stanno esattamente continuando quello che stava facendo il governo Berlusconi. Befera è un bravissimo funzionario nominato dal governo Berlusconi e così via. Per cui smettiamola con questo governo dei tecnici che risolve i problemi del paese. Fa esattamente quello che stava facendo il governo Berlusconi, solo che ha la stampa dalla sua, mentre il governo Berlusconi da un certo momento in poi non ce l'aveva, tutto qua.
Caro nonno, presidente. Vabbè, no comment, è evidente che in alcune cose è così e in altre no, però la continuità col governo Berlusconi non mi sembra proprio, soprattutto se andiamo a guardare gli ultimi provvedimenti. Intanto c'è scandalo nel Partito Democratico, senatore Lusi, io penso che le dimissioni, se le cose sono confermate, come sembra anche dal suo avvocato, avrebbe sottratto 13 milioni al partito, ma ne parleremo più avanti,
certo.
Si dimetta, caro senatore Lusi,
subito.
Iva Zanicchi!
Buonasera a tutti, sono all'ascolto da almeno 10 minuti,
È un insulto.
Beh,
questo?
Non vi smentite mai.
Se lei è per telefono e non è presente,
dove
purtroppo.
Non mi piace,
io adoro essere lì nello studio con voi.
Lo so.
Mi sento lontana, è tutto freddo. Non mi piace la diretta.
Sì. Dove si trova lei in
io
questo
momento? Mi trovo in questo momento a casa mia.
Bene.
Con un bel caminetto acceso, sta nevicando,
sì.
Non fortissimo, sono in Brianza.
Sappiamo.
Però nevica, adoro questo panorama, perché quando nevica io mi esalto, perché sono una montanara. Sono in malattia.
Perché?
Sì.
10 giorni.
Come malattia?
Ah. È successo una piccola disavventura, ma
che ah sì che è rimasta.
Che tanto a voi non me ne frega.
No, io lo so, lei è rimasta bloccata in un ascensore a Bruxelles al Parlamento Europeo.
Non è esatto dire bloccata, perché sarebbe niente.
È caduto l'ascensore. A noi interessa
proprio.
Tantissimo. Ha avuto un incidente in un ascensore del Parlamento Europeo per 2 ore e mezzo. Che è successo?
No, è successo. è successo che si è sganciato
sganciato
cioè, sì, è sganciato per due piani
e crollato
con un fracasso infernale, poi si è fermato con dei sobbalzi, sì, e non vi dico, vabbè,
ma con chi era dentro l'ascensore lei?
Io ero con i miei due assistenti,
sì,
e
sì,
poi ero con il vicepresidente del Parlamento, meno male perché sì, è un nome importante, Martinez Spagnolo, l'ascensore era rappresentato, era proprio perché lui era della sinistra ed è un uomo veramente carino, mi ha aiutato moltissimo, siamo rimasti 2 ore e mezzo chiusi
in
Parlamento,
fatto?
Non come dice, eravamo a caricati, sai, gli ascensori, no, in Parlamento a Bruxelles 2 ore e mezzo non riuscivano a farci vedere.
Ma lei non è un po' claustrofobica, tra l'altro?
Io sono claustrofobica, sì.
E dunque, che è successo?
Devo dire che mi sono fatti i complimenti da sola, perché per la prima mezz'ora io credevo di impazzire, perché non volevo urlare, smaniare, per, anche per rispetto ai ragazzi, insomma. E poi, devo dire, devo tantissimo a questo signore.
Sociali, quindi salvata da uno di sinistra, sostanzialmente.
Sì,
possiamo
sì,
dire
ma
così.
Io sempre, sono grande amico quasi di tutti. E lui mi ha detto...
Ma che danni ha avuto, scusi, che incidente ha avuto?
Io ho portato il collare, come i cani.
Scusi, ma perché non fa causa al Parlamento europeo? Ma che,
non l'ho fatto, no? Il collare, ma niente di grave, grazie a Dio. La cervicale, un po', il mal di testa, ma insomma cose positive.
Dramma Zanicchi!
È lo spavento atroce! Comunque io ho pregato tanto, mi sono rivolta alla Madonnina.
Cioè, scusi, Rosario, dentro l'ascensore ha cominciato a pregare?
Che andrò a Međugorje in pellegrinaggio. E poi questo onorevole Martinez mi ha detto, Iva, stai tranquilla, perché vedi come sono tranquillo io. Soltanto se inizierò a cantare ti dovrai preoccupare. Verso la seconda ora questo qui ha cominciato a cantare.
Ma come mai ci hanno messo così tanto a soccorrere?
Ha cantato un bolero bellissimo. Non lo so, perché si era incastrato questo congegno di sicurezza,
roba da pazzi,
e non potevano tirar su questo ascensore manualmente.
Dramma Zanicchi.
Beh, è una cosa incredibile.
È vergognoso, ragazzi, dai,
cosa è vergognoso?
No, ma dai, ma veramente,
che crolli un ascensore al Parlamento europeo,
è crollato, e lasciare dentro due disgraziati 2 ore e mezzo, dai,
e che ne so, non ci riuscivano.
Detto questo,
Iva Zanicchi non vuole dare i soldi al partito, ne parleremo tra poco. Quanto soldi dovrebbe dare al PDL, signora Zanicchi?
Ma io l'ho letto sul giornale ieri.
15.000? Quanti soldi?
Anzi, sono loro che mi devono un sacco di soldi.
Come?
Perché? Perché devono un sacco di soldi?
Ma certo.
Per la campagna elettorale?
No.
Perché cosa?
No, io, a parte gli scherzi. Io
no, che scherzi? Lei ha detto...
Scherzi? Comunque non gli darò un ghello, mai. Non darò un soldo. Questo è chiaro.
Allora, questo è buono, questo è buono.
Glielo dica al signor coordinatore della Lombardia. Il signor
che si chiama... Forte, no?
Chiaro e forte. Io, no, il signor Mantovani, non le darò...
No, Mantovani, siamo anche amici, Mario, non ti do una lira.
Un euro.
Io, un euro, è vero, scusate, sono rimasta a tempo di...
Sia più dura, non ti darò...
Carlo Cotica, no, c'è una ragione ben precisa che non voglio annoiare nessuno.
No, spiegheremo tra poco dopo il traffico.
C'è una ragione.
Dopo il traffico spiegheremo tutto. Comunque, dalla Zanicchi un no chiaro e forte. Cari amici del PDL della Lombardia, cari amici del PDL in generale,
non vedrete?
Perché non vedrete un euro.
Che sia uno.
Caro nonno.
Dei bambini, delle mamme.
Caro nonno Monti,
come sei carico, signor Cruciani?
Anche tu non ti sottrai. Nonno, le piace nonno Monti, signora Zanicchi?
Sì, ma io lo invidio moltissimo. Perché
lo invidia?
Lui è l'uomo più amato d'Italia. Che Beh, bello, ma che meraviglia.
Lui
altro
è Befera.
Che Fiorello, altro che,
Lui è Befera, quello dell'Italia.
No, quello di...
Senta, no, ma diciamola tutta. Non, caro PDL, non ti do un euro, preferisco darli a Monti. Questo sarebbe perfetto. Ecco, piuttosto che darli...
Non siate sciocchi, eh.
No.
Preferisco darli in beneficenza, tutta al più. Ascolta, no, fammi spiegare.
No, però scusa,
mi piace passare per morosa, per fidanzata, non mi piace.
Ecco, ma perché sono loro a dare i soldi, che mi dovrebbero dare i soldi? Perché?
No, ti spiego, io in campagna elettorale ci mancherebbe altro, io non pretendevo nulla, non ho preteso nulla, io ho fatto solo con le mie forze.
Mentre altre no, mentre altre no.
Non cominciare.
No, come no? No, come, che cavolo ne sai?
Io ho fatto pagare questa quota al partito, non c'entra niente la Lombardia, è al partito.
Al partito, certo, perché non la vuoi pagare la quota?
Perché io sono stato coinvolta, mio malgrado davvero, in un'azione lecita, legale, che l'ha intentata Giuseppe Gargani.
Sì, per entrare al Parlamento europeo. posto tuo.
Appena la questione di assegnamento di lo sai, no?
Sì, sì, allora?
E io mi sono difesa perché c'erano anche altre persone
ho capito,
e mi hanno coinvolta. Beh, mi è costata 64.000 euro.
64.000 euro
detto, non dire le cifre
per difendersi da Gargani. 64.000 euro per difendersi
da Gargani, spese legali
appunto, sì, per difendersi da Gargani che voleva subentrare al posto della Zanicchi.
Giustamente ha vinto la causa, poi evidentemente aveva ragione lui, perché alcuni seggi lui pretendeva che questi seggi dati erroneamente, o insomma è lo Stato che poi ha fatto, al nord-ost, al nord-ovest, al nord-est,
vabbè,
dovessero andare alle isole.
Scusa, ma la tua campagna
per cui lui ha vinto, e dato che tutti hanno fatto la causa, gli altri quattro erano parlamentari, io non potevo rimanere fuori anch'io, l'ho fatto.
E questa causa ti è costata 64.000 euro, il partito non ti ha dato un euro, e dunque
ma ci mancherebbe. Allora prima devo pagare questi 64.000 euro,
e poi eventualmente
quando ho finito di pagare i 64.000 euro che ancora sto pagando a rate,
sì, a rate,
finirò a fine marzo, dopodiché non gli darò niente lo stesso.
Non voglio dare una quota, la quota al PD,
non se lo meritano,
non se lo meritano, dai,
no, io amo Berlusconi, voi lo sapete
quanto lo ami, quanto lo ami
tanto, tantissimo, sempre di più,
anche adesso,
tutti,
anche adesso
più di prima,
più,
però
perché,
voglio
più,
dire,
perché
io
più di prima,
una
non c'è
telefonata
più
dal partito, non ci pensano neanche, ti lasciano a me perlomeno sempre e comunque sola
mai
sempre sentito nessuno,
mai sentito
io
nessuno.
Amo Berlusconi, sono in politica per lui.
Allora diciamo, il Berlusconi è il top, il partito fa schifo,
e questa è la sintesi.
No, vabbè, questa è
la sintesi,
non proprio così. Prima avete parlato di Brunetta, anche Brunetta io lo stimo tantissimo e mi piace molto,
però
diciamo
la verità, allora diciamo questo: Berlusconi è il top, il partito come si può dire, una mezza schifezza.
Vabbè, il partito è il partito, chi se ne frega,
chi se ne frega del PDL,
chi se ne frega.
No,
sì.
Cioè voglio dire, Berlusconi può fare a meno anche del PDL, no?
Secondo me lui sì. Lui può fare un nuovo partito, io sono sempre con lui. Lui può fare anche avanti tutto, avanti Andrè, come vuole, io sono con lui. Perché è una persona che è stato, vabbè, adesso non torniamo nelle vecchie cose per la
come
politica.
No?
Se lui avesse fatto il, sai che lo dico tutto, un decimo, un millesimo di quello che sta facendo giustamente questo governo, il cosiddetto dei test, l'avrebbero ucciso, l'avrebbero ammazzato.
Vabbè, l'avrebbero ammazzato.
Per dire la verità, avrebbero fatto scioperi su scioperi.
Bossi l'ha chiamato una mezza cartuccia.
Adesso fanno finta di scioperare, ma tutto sommato, insomma, è tutto.
Bossi l'ha chiamato una mezza cartuccia.
Chi?
Berlusconi.
Chi è che l'ha chiamato?
Secondo Bossi,
Berlusconi è una mezza cartuccia.
No,
perché non fa cadere
ma
Monti?
Bossi scherza.
Ma come scherza?
Ma chi gioca? Ma dove che vada senza Berlusconi? E lui. Ma no, ma è tutta una manfrina.
Ma come una manfrina?
No, è tutta una manfrina. Bossi sono sicura che stima e ama Berlusconi quanto lo amo io.
No,
beh, adesso a questo livello qua lo credo.
Adesso lo esageriamo, su. Non esageriamo.
Ma come mi piacete voi due.
Ma quanto
solo
ha speso per la campagna?
Io voglio venire lì nello studio, non mi piace parlare da
lo
casa.
So, ma quanto ha speso lei per la campagna elettorale, per esempio?
No, io ho speso pochissimo.
Perché si chiama io Zanicchi e dunque basta il nome, no? Una garanzia.
Zanicchi niente, perché visto che c'era la par condicio non l'ho potuto dire a nessuno. Fossi andato in televisione, allora sì che sarebbe stato tutto facile. Io sono andato nei mercati.
Però diciamo la verità, Zanicchi, altre persone, altre donne del PDL che stanno lì in Europa hanno goduto di trattamenti di favore. Mentre lei è stata un po' trascurata dal partito.
Lei ha dovuto...
Diciamo la verità, diciamola tutta.
Non la volevano.
Dai, sfrugugliate pure. No, io questo è vero, questo lo sanno cani e porci.
Oh, lo sanno cani e porci, lo sappiano anche tutti.
Non sto parlando di soldi, sto parlando soltanto di impegno politico che è stato dato a queste ragazze che avevano bisogno.
Diciamo, facciamo anche i nomi e cognomi, diciamo i nomi.
Erano giovani.
Facciamo nomi e cognomi,
avevo bisogno perché ero Ivan Zanicchi.
Quindi il partito ha aiutato.
Basta.
Ma come
il
basta?
Partito ha aiutato
alcune
giovani,
le tre donne. Cioè la signorina Comi, la signorina Ronzulli,
la
signorina Matera, questo lei dice.
Ha aiutato queste mentre a me mi ha trascurato.
Ma questo non è mica niente di straordinario, è anche doveroso aiutare delle ragazze nuove. Io non sono più nuova.
Sì. Senta, ma mi dica una cosa, ma la signora Merkel
non ha il culo grosso.
Non è il culo grosso.
non è che gliel'abbiamo chiesto. Come si dice in inglese? In inglese?
E che cosa ha di, diciamo, non è il culo grosso, secondo lei non è il culo grosso, secondo altri?
Ma guardi, è una donna che può avere il suo fascino, eh?
Ma no,
beh,
su,
adesso,
su.
Beh,
guardi che c'ha,
non sia ipocrita,
c'ha gli occhi azzurri.
Sì, poi?
Beh, ascoltate ragazzi, poi chiudiamo perché voi mi portate su un terreno che non voglio. Ma al mio paese, che è Rigonchio di Reggio Emilia, un piccolo paese
che è
sulle,
fondamentale,
sulle montagne,
fondamentale.
Se tu hai, occhio, se tu hai gli occhi azzurri e sei bionda, sei una strafiga.
Però beh, scusi,
comunque,
a Berlusconi non piaceva molto la signora Merkel, diciamo la verità, anche oltre che per cose caratteriali, politiche, anche fisicamente, insomma.
Vabbè,
no?
Io adesso siamo i seri.
Ma com'è fisicamente? Senza,
fisicamente non
senza
so,
collo,
perché,
non
vabbè,
ha molto collo,
dire,
no?
Non è che
non ha molto collo.
Per dirti una, tra la Merkel e dimmi una
che ne so.
La bella del momento, che ne so,
che ne so, la
Belen,
la Carfagna,
la Belen, stai zitto,
sciocco. Scusa,
la Belen, ecco, la Belen, uno dice beh, sicuramente più bella la Belen, però
quello,
beh, politicamente invece Berlusconi so che stimava moltissimo più la Merkel, forse,
ma non diciamo,
ma diciamo cose
ma adesso non si addentri in terreni,
visto
no,
che
invece
la,
è vero,
ha visto
è
che
vero.
La Moratti è scappata,
ho detto che stimava di più la Merkel di quanto potesse stimare Sarkozy,
ma visto che la Merkel, ha visto che la Moratti è scappata da Milano, dal comune di Milano, via, su.
La Moratti.
Diciamo qualcosa sulla
Moratti,
purtroppo
sarebbe stato un ottimo sindaco. Io
come sarebbe stato? Come? È stato sindaco.
Se n'è andato dal PDL, Zaricchi.
Se n'è andato dal PDL, lascia Berlusconi.
Beh, non solo Berlusconi.
Cioè,
lei secondo me lascia anche la politica.
Dovrebbe, no?
No, che dai.
Ma Berlusconi senatore a vita, come lo vede?
È stata una grandissima.
Come lo vede Berlusconi senatore a vita?
Berlusconi senatore a vita, ma io lo vedo presidente della Repubblica.
Beh,
caro.
Ma adesso noi esageriamo, qui siamo alla geografia.
Ci sentiamo dopo il GR. Clamorosa intervista questa mattina, in parte smentita, però io credo a quello che scrive Massimo Giannini, non è possibile che si sia inventato i nomi, almeno in una parte dell'intervista a Befera. Clamorosa intervista del grande capo che sta lottando contro l'evasione fiscale, il signor Befera.
Che lotta come un... lotta. Befera, Befera, Befera.
Vai, calmati.
Avanti tutta Befera, nuovi blitz a tappeto.
La cosa clamorosa
Italia.
Di Befera è che a un certo punto fa nomi e cognomi di quelli che cavalcano la guerra contro Equitalia.
Sì.
Tanti politici cavalcano le proteste contro di noi, dice Befera.
Cicchito.
Per difendere. Ma che c'entra Cicchito?
Non c'è.
Smettila.
Non c'è Cicchi.
Tanti politici cavalcano le proteste contro di noi per difendere chi evade. Vuole i nomi? Gliene dico due a caso. Bossi a Pontida, la scorsa estate, se lo ricorda?
Sì.
Non mi ricordo cosa disse. Ah sì, una
Equitalia.
Cosa contro Equitalia.
Devi fare qualcosa a Tremonti contro Equitalia.
E Alberto Goffi dell'UDC, avvocato con studio a Torino,
signor
che sulla
Goffi.
Propaganda anti-Equitalia ha costruito la sua campagna elettorale.
Beh, signor Goffi avrebbe chiamato però.
Un altro esempio, il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, noto evasore.
Beh.
Così dice Befera, che ancora domenica a Cordenons ha sparato a zero contro di noi. E poi personaggi dello spettacolo, eccetera, eccetera, che ci attaccano in teatro e in TV. Gente che guarda caso ha conti in sospeso con l'amministrazione finanziaria.
Eh beh, questo però, sai.
Nomi e cognomi di Befera. Prima di tornare con Iva Zanicchi e gli ascoltatori, titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Disoccupazione sempre peggio, sfiora il 9%, a casa un giovane su tre, tornati ai livelli di 10 anni fa e allarme lavoro anche in Europa. La Fornero, i disoccupati, mia prima preoccupazione, le riforme per loro, Napolitano, non lasciamo il debito in eredità ai nostri figli. Camera e Senato intervengono su vitalizie e indennità dei parlamentari, ma lo stipendio non cambia per compensazioni fiscali, scure del governo sui manager pubblici. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera, nel 2011 oltre 11 milioni di euro recuperati contro l'evasione e un nuovo redditometro. L'ex tesoriere della Margherita Lusi, ora nel PD, accusato di essersi appropriato di 13 milioni di euro, Rutelli addolorato e infuriato. Ondata di gelo su tutte le regioni, in tilt l'ospedale Molinette di Torino, scuole chiuse Genova, allerta sulle strade, emergenza per clochard e anziani. Dopo le polemiche, Celentano spiazza tutti. Il suo compenso per Sanremo in beneficenza emergency a famiglie bisognose. Si farà carico anche delle tasse.
L'ambulanza va, mentre la città...
Succedono cose incredibili presso la Rai, presso la Rai.
No, io di
caro
Rai,
Parenzo,
io direi come non parlo.
Allora, 300.000, no, ma la Rai non tanto la questione Maccari, stasera deciderai il consiglio d'amministrazione.
Abbracciamo fortissimo signor Maccari.
Signor Maccari, non
è
si preoccupi.
È stata una bischerata su via.
Però comunque,
una cosetta
la cosa che mi stupisce è il modo in cui si pongono questi direttori nei confronti dei politici.
Sì. Vabbè, sì.
Ma lasciamo perdere.
Sì.
Per carità di patria,
però
lasciamo perdere.
La abbracciamo fortissimamente.
Allora, la cosa che voglio dire a proposito della questione Celentano,
sì, questa...
300.000 euro. Allora, o è una questione, una valutazione di mercato, e allora ci sta. E però la beneficenza no, amico mio, la beneficenza non si annuncia.
Perché
non si annuncia, si fa e basta.
Vabbè,
non è che prima c'è una trattativa a 300.000 euro eccetera, e poi all'improvviso si annuncia la beneficenza. Poi una beneficenza strana, in parte ad emergency, in parte ai poveri delle città, consulterò i sindaci per darle a famiglie bisognose. Ma chi è Achille Lauro? Che cosa? Tipo Achille Lauro, la distribuzione dei
pani
di pesce.
È un uomo che ha un talento, un uomo che viene pagato.
No,
per la sua
la beneficenza così no.
Siccome
no.
gli hanno rotto i coglioni, perché diciamola tutta, siccome gli hanno rotto le balle in questa storia del compenso, ha detto: sapete cos'è? Ci saranno quelli che si arrabbieranno adesso, diranno: ah, eccoli, da Emergency. Emergency a me non è simpatica per nulla. Però riconosco a Celentano una grande.
Ma poi
dignità.
Sono i soldi nostri della Rai.
Ma chi no?
Sono i soldi
ma
come no? Anche sono
tu.
Anche i soldi tuoi.
Ma chi se ne frega? Sono
signora
i soldi
Zanicchi, mi aiuti.
È una scelta aziendale.
Beh, è un argomento, insomma, difficile entrare. Ha ragione quando dice che lui, insomma, è chiaramente che inizialmente non pensava di fare beneficenza, su, diciamo la verità, avrà trattato lui o la moglie,
esatto,
che è il suo manager, avrà trattato il compenso. Poi ha avuto
ma
un po' di questa polemica.
Lei ci crede? Poi, che tutta beneficenza, oppure lo dicono così?
No,
e possiamo...
no, può darsi che sì, perché no, certo. Dopo le polemiche lui, devo dire, che ha fatto un bellissimo gesto, che si è sentito però costretto a fare questo gesto,
certo.
Perché le polemiche, diciamo, come in un momento così critico,
ah,
dove
ecco,
tutti devono dire
costretto, costretto a fare questo gesto.
Questo va a 300.000 euro a sera, però sta di fatto che l'ha fatto. È onore al merito, ragazzi. Non è facile poi regalare 900,
brava,
perché se sono tre serate sono 900.000 euro. Oh, milioni di euro, ragazzi.
Ma lei lo farebbe? Lei
ma
lo
quanti
farebbe?
Anni ci mette lei, signor Prenzo, a guadagnare un milione
ma
di euro?
Io non li vedo neanche in una vita di lavoro.
Vabbè, non esagerare, magari ci arrivi.
In una vita no, ma non ne...
No, lo sappiamo che lui è ricco di famiglia, lo sappiamo.
Ma lei lo farebbe, signora Zanicchi?
Guardi, la mia mamma diceva una cosa.
Però mi dica la verità, mi dica la verità.
Su Dio, chi fa beneficenza la si deve fare e non la si deve dire.
Vabbè, ma adesso però,
brava,
un milione di euro dare tutto in beneficenza, forse no.
No, ecco,
sono
brava.
Onesta.
Lei
no.
deve essere onesta, come
buona
sempre.
Parte forse sì. Se poi devi fare un bel gesto eclatante perché tutti ti guardano e tutti lo sanno e tutti ti applaudono, allora ne do anche due, che discorsi, dai.
Sì, tu. Però voglio dire, l'ha detto lei, è stato costretto da questa cosa qui.
No, costretto, certamente, insomma, le polemiche erano, c'erano, anche perché è un momento particolare, perché l'anno scorso, quando è stato il signor Benigni, ne ha presi anche di più,
Sì, ma dov'è il problema?
Io non riesco
capisco,
a capire, perché
Benigni sì e Celentano no.
No, ma infatti, io non riesco a capire una cosa, aiutatemi voi, perché uno va a fare una prestazione lavorativa, viene valutato evidentemente in questo modo,
bene.
Poi ci sono di mezzo i manager, eccetera, a un certo punto spunta fuori la cosa della beneficenza. Ma cosa c'è? Andare a Sanremo, fai un lavoro, vai a Sanremo sul palco, fai una prestazione, io non so se sia tanto o poco, 300.000 euro a sera, basta, li prendi, cos'è questa storia che bisogna dare in beneficenza? Ma perché?
Ma può far parte
poi le famiglie
dell'estro
povere,
artistico.
Ma che vuol dire? Ma non
Beh,
è che si risolve il
povere,
problema?
Se lo dai, scusami,
ma io sono
se dici faccio beneficenza, quei soldi li do a Berlusconi, uno dice come a Berlusconi, dai a me come io, dalle a chi ne ha bisogno.
Sì,
lui
ma...
pensa che, lui pensa che Emergency e altre associazioni di volontariato ne abbiano bisogno e dice io devolvo il mio cachet, visto che mi avete rotto le balle.
Comunque,
per settimane.
Questa è la ragione, sì, d'accordo. No, io voglio dire una
fa
cosa.
Fa beneficenza,
io amo,
per
guarda,
rientrare dalla figuraccia.
Non è per gelosia, non è per invidia, non è per nessuna ragione, perché io amo Celentano, artista.
Lei lo ama? Sì.
No, come
ma perché non la chiamano
mai?
Ma perché non la chiamano più a lei?
Dagli anni 60, mi è sempre piaciuto come la scelta del repertorio, la sua voce, il suo modo simpaticissimo, bla bla bla.
Canti una canzone di Celentano.
Ultimamente è diventato un santone, non dimentichiamo che lui è diventato un predicatore, per cui ci sta anche, capito, che predichi, che dica io la Rai faccio sborsare dalla Rai un milione di euro, lo do in beneficenza. se lo facesse Grillo andrebbe bene lo stesso, perché sono diventati dei capopartiti, dei capo un qualcosa che coinvolgono le masse, per cui Celentano va a Sanremo e si mette in tasca 900.000 euro, la gente si incazza, hai capito?
Ma e dunque lui per rientrare dalla figuraccia, diciamo dalla cosiddetta, da qualcuno,
no beh figuraccia dai,
per rientrare da questa cosa che sembrava, non so a chi, ai ben pensanti, una follia in questo periodo, ha detto adesso gli do beneficenza. Vabbè, ma è...
sì, diciamo che,
ma perché a lei non la chiamano più?
Alla fonte bisogna capire.
Perché lei non la chiamano più a Sanremo?
Non sono Celentano. Sai perché? Costa troppo poco, mi sono sempre buttata via.
Quanto vale una sua performance?
Poco.
O performance?
Performance pochissimo.
20.000 euro,
guarda,
30.000 euro.
Di solito pago io perché mi faccia cantare.
No.
A questo punto.
Non è vero.
Ragazzi, siamo arrivati a questi livelli.
Perché?
Davvero. Io amo troppo la musica, troppo, non mi paga più nessuno perché faccio, perché sono politiche, fanno bene. Io vado in Rai, canto, non mi danno un ghello, niente.
Un ghello?
Niente.
Ma è uno scandalo questo? No.
No, se, sì, no, sì.
Sì, sì o no?
No, se
sì.
Io vado in, io, scusa, se vado in televisione, se vengo in radio, sì. Se vado in televisione e parlo di politica e faccio un talk
show, no.
E vado a porta, sarebbe vergognoso che io pretendessi dei soldi.
Però
io sono andato domenica in ospite della Cuccarini, mi ha fatto cantare 5 canzoni, abbiamo parlato solo della mia carriera, solo della mia vita artistica.
E lì date miei soldi.
Non mi ha dato manco il biglietto dell'aereo.
Neanche il biglietto dell'aereo?
No,
non ci vado più, vengo da voi.
Brava,
almeno
brava.
Voi una pizza me lo offrite.
Adesso non esageriamo, non allarghiamoci.
No, l'ultima volta mi sa che l'avevo offerta io, mi sbaglio.
Ma adesso non ci ricordiamo.
Non esageriamo. Comunque.
Senta, allora dica quella cosa che doveva dire. Quindi, secondo lei, Cicchitto si deve dimettere da capogruppo?
Ma
no?
Che c'entra Cicchitto? Ma non lo conosce nemmeno, è al Parlamento europeo.
Ma io non l'ho mai visto. Anzi, l'ho intravisto una volta e.
Non è simpaticissimo.
Scusi, ma diciamo,
è un grande politico. No, io non lo conosco.
Un grande politico.
Io conosco Berlusconi.
Per concludere, signor Zanicchi, diciamo la verità, Bossi ha detto che Berlusconi è una mezza cartuccia.
No,
vabbè. No, aspetti.
Io penso, onestamente, io non ci credo.
Ma come?
Te l'ho già detto che è tutta una manfrina tra Berlusconi e Bossi.
Vabbè.
Bossi non può dire questo.
Però
di
scusi, signor Zanicchi,
so Bossi lo stima moltissimo.
Vabbè, l'ha detto, poi se l'è rimangiato, eccetera, eccetera, se l'è rimangiato. In realtà non se l'è rimangiato, e la questione è Monti, eccetera. Però mi dica la verità. Secondo
Santo
me
Santo Monti.
Santo, come Santo, Santo Monti?
Sì. Lei
è diventato Santo.
È una sostenitrice lei allora?
Io?
Sì.
Ma non è una di quelle Monti, che staccherebbe la spina.
Non mi fa né caldo né freddo, però lui deve fare il suo lavoro, che è quello di una persona molto capace, che deve fare delle cose antipatiche e che non piacciono per niente, ma è stato messo lì apposta. Non deve fare il politico, oppure si candida e verrà votato, magari vince le elezioni e governerà. Adesso lui, che è un uomo, un tecnico comunque capace, deve governare in un certo modo, deve fare le cose che non piacciono molto, ma che servono al paese, è stato messo lì apposta.
Però scusi un attimo, ma per concludere, ma
però ha ragione Brunetta quando dice noi avremmo fatto le
ma quando
cose
mai?
Ma non ce l'hanno permesso.
Ma chi? Per forza.
Scusi un attimo, ma le mezze cartucce non sono quelle intorno a Berlusconi, non è Berlusconi. Intorno a Berlusconi però ci sono un sacco di mezze cartucce, questo è vero.
Io l'ho sempre detto questo, poi dopo.
E per cui è così.
Chi sono?
Perché chi sono io per poter giudicare?
Però è vero, lei
però
dice è vero.
Però ci sono più che mezze calzette, a volte ci sono delle persone.
Come le definirebbe? Come le definirebbe?
Ma un po' dubbie.
No, dubbie.
No, dubbie. Dei lacchè.
No. Anche.
Anche la che è mezza calzetta.
La che è mezza calzetta, sì. Con 4C.
Con 4C.
La che con 4. Ma chi è il capo dei lacchè?
Il capo del
capo.
No.
Il prince.
E non ci casco più. Basta. No. Io tutte le volte. E poi dopo mi pento. E poi dopo vado a finire sui giornali. E poi dopo voi mi mettete in crisi. E
ma
dopo mi
crisi?
Faccio tanti nemici.
Ma chi è che va in
crisi? Voglio bene a tutti.
Ma è vero
io
che
per dire,
ma è vero che qualcuno va in crisi negli aerei lì al Parlamento Europeo?
C'è in crisi negli aerei?
Sì.
Ah sì, lo hai saputo. Beh,
e chi è?
Senti, allora
chi è che va in crisi?
Guarda, se fosse stata lei sull'ascensore che è capitata.
Ma chi? Chi è?
No, soffre di un po' di claustrofobia.
Ma chi è?
No, lei mi ha detto che il suo nome non lo devo più fare.
Sì, ma la signora
mi ha minacciato proprio.
Ma quella ragazza bella che faceva che andava in televisione.
Che poi guarda che una
come
una
mi ha minacciato di fare il suo nome? La signora Matera
molto,
l'ha minacciato di fare il suo nome.
Guarda che molto carina, è molto gentile.
Lo faccio io, ma l'ha minacciato di fare il suo nome la signora Matera. Perché?
Ma sì, per una questione che guarda, ti giuro su mia, non mi ricordo manco più perché. te lo giuro, non mi ricordo perché. Ah sì, avevo detto una stupidata io. Non una stupidata, avevo detto la verità.
Cioè?
Però la verità a volte.
Qual è la verità?
Niente di offensivo.
Qual è la verità?
Niente di offensivo.
Qual è la verità?
Avevo detto che è possibile, secondo te, se non c'è un sostegno grande da parte del partito, che Iva Zanicchi prenda 24.000 voti e lei, che adesso è conosciuta, ma allora che era un emerito sconosciuta, ne prenda 140.000.
Vabbè, i grandi misteri.
Allora,
grazie Iva Zanicchi,
questo.
Grazie, un abbraccio.
Non si deve offendere per la verità.
Un abbraccio, Borsa.
Arrivederci.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Giustamente oggi il Partito Democratico in questi minuti chiede
la testa
del signor Lusi, il senatore Lusi.
Messaggio privato.
Però bisogna dire una cosa, caro Parenzo, certo le dimissioni oggi sembrano inevitabili.
E doverose, caro Lusi.
Però dove erano i controlli sui bilanci dei partiti? Dove erano i controllori della Margherita e poi del Partito Democratico su questi soldi? Possibile che sia stato così facile per il signor Lusi intascarsi i soldi nostri, tuoi, miei, Parenzo?
Cambiate la legge subito! Trasparenza! Via finanziamento pubblico!
Il problema è questo, non è tanto uno che si è intascato non si sa come, senza controlli, senza che nessuno lo sapesse, 13 milioni di euro o una parte di essi.
Non è poco,
si sarebbe intascato, voglio insistere ancora, si sarebbe intascato, anche se sembrano esserci addirittura le confessioni.
Beh, lui stesso ha detto che ne vuole restituire una parte. Comunque oggi è una giornata molto importante.
Che è successo?
È il compleanno di Margherita, di mia figlia.
E vabbè.
Ma perché usi la radio per fare gli auguri? È una cosa pazzesca. Auguri Margherita, papà.
Ma sei pazzo, cioè, ma sei un pazzo. Sì,
Lusi ti farà
pazzo.
Un regalino,
Massimo D'Ancona.
Lusi,
è completamente andato. Massimo D'Ancona.
Un regalo.
Pronto?
Vada.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vabbè, una cosa al volo, pensate che 13 milioni sono spariti e nessuno si è accorto di niente? È solo una cosa,
non lo so, infatti sono cose.
Adesso,
che
sono
cose talmente assurde che non posso credere che 13 milioni spariscono e nessuno sa niente.
I partiti sono amministrati in maniera talmente assurda, alcuni partiti, poi c'era il passaggio dalla Margherita al Partito Democratico.
13 milioni.
Sì, ho capito, ma se uno è l'unico responsabile, come sembra, io non ci credo. Se è l'unico responsabile dei conti e diciamo le persone si fidavano di questo qua, è evidente che questo ha potuto fare dei bonifici dal conto della Margherita ai conti suoi. Allora, la cosa incredibile è come abbia potuto pensare di farla franca.
Ma i primi fregati sono gli iscritti alla Margherita.
No, i primi fregati siamo noi, perché è uno scandalo finanziamento pubblico.
Cioè, finanziamento pubblico, però
me ne frega gli iscritti alla Margherita, c'entrano gli iscritti alla Margherita. Quelli sono soldi che lo Stato dà alla Margherita
per fare attività politica,
per rimborso. Dunque,
ma i primi che l'hanno presa là dove non batte il sole sono gli iscritti alla Margherita.
Erano gli iscritti, chi se ne frega degli iscritti alla Margherita, è l'ultimo dei problemi. Gli iscritti alla Margherita sono come me e te, perché quei soldi non sono degli iscritti alla Margherita o all'ex Margherita.
Io credo che questi
sono nostri.
Ma sono Vittorio, nostri, sono fatti per attività di partito.
Allora, vabbè, una cosa al volo, ieri sono rimasti in linea, ma poi è arrivato ha parlato Parenzo con Scilipoti, chiaramente è cominciato lo show, quindi ho pensato.
Vabbè, allora Vittorio, vada al sodo.
Parenzo, vabbè, ieri ha fatto una figuraccia, dopo lei l'ha salvato.
Non ha fatto nessuna figuraccia.
Una ciambella che facendogli chiede scusa. Comunque,
no, non ha fatto nessuna figuraccia. Io chiedo scusa se ho usato la parola volgare.
Parenzo,
ma era la
non ha fatto una figuraccia. Beh, è riuscito a mettersi a un livello più basso di Scilipoti, che non
guardi,
è facile.
Ho
non
citato
è facile.
Il Vernacoliere, che lei non sa neanche che cos'è, che è un grande settimanale di satira di Livorno. E impara cos'è.
Non si dicono parolacce, non si offende così. Comunque va bene, chiusa la storia. Io sarà più ascolto la Radio 24 e sarà un caso, la penso sempre il contrario di come la pensa lei, Parenzo.
Ma non è un problema questo qua.
No, per carità, è un
vabbè, allora che... Vittorio, su. Andiamo
allora, parliamo di evasione. Io o vivo in un altro paese, io, oppure non lo so. Allora, l'evasione dicono sia il 22-23%. Che secondo me è un dato, non so come ricavato, è assolutamente assurdo.
Vabbè, allora?
Perché l'evasione è molto più alta.
Vabbè,
secondo me
adesso non siamo, non siamo qui per fare la statistica sull'evasione in Italia. Mi dica una cosa su un argomento e andiamo oltre, caro Massimo.
Voglio parlare dell'assurdità. Adesso quando Parenzo dice viva Befera e viva,
sì,
stanno facendo. Allora, la cosa di Cortina è una cosa assolutamente assurda, perché non è quella la maniera di fare
poi?
Certe cose. Ok, poi. in un paese dove i deputati assumono i loro collaboratori a nero, allora il primo blitz facciamolo nella Camera e al Senato. Mi sembra giusto. Allora partiamo da
Va bene, sì, partiamo anche dalla Camera, da lì,
perché in un paese dove veramente un deputato assume a nero, allora io approvo. Probabilmente, cioè non approvo perché tutti dovrebbero pagare le tasse, però giustifico di più un barista che fa lo scontrino per un caffè che un deputato che assume un collaboratore a nero.
Grazie Vittorio, grazie Massimo, anzi Vittorio da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, passa tutti contro Parenzo, abbia pazienza. Mi faccio dare tutta la mia solidarietà e la mia ammirazione.
Non c'è bisogno
per il bravo Parenzo.
Non c'è bisogno, vada
con bisogno. Però tutti contro, perché c'è bisogno?
Ma grazie. Non è così. Sono afflitto da.
Senta, io sono rimasto sorpreso. La Zanicchi, che è un amante del mercanto, quindi della bell'arte, come fa pure a essere amante dell'horror?
In che senso, scusi?
Io amo Berlusconi.
Vabbè, ognuno ama chi gli pare, no?
Ho capito, va bene, sono d'accordo, però insomma, c'è un contrasto tra la bell'arte e altre cose.
Vabbè, che ognuno.
Quelli del PDL hanno sempre la scusa brutta, vedi Brunetta, la stampa, Non si rendono conto che sono due volte incapaci, perché prima non hai saputo fare quello che dovevi fare, e seconda cosa, sei pure incapace. Cioè la maggior parte dell'informazione non la fai ascoltare.
Bene Vittorio, grazie. Stefano da Pisa, buonasera. Stefano?
Pisa?
Stefano?
Che è successo?
Che sta facendo? Sta telefonando.
C'è un'intercettazione. Cioè.
Pronto, Stefano? Stefano?
C'è un'intercettazione.
Davide da Milano.
Pronto, buonasera.
Vada.
Niente, volevo dire che ricollegandomi un attimo con la... quelli che mi hanno preceduto, che non c'è bisogno in Italia di alcun decreto sviluppo, perché basta mandare in giro la finanza che il PIL cresce. Se a Milano le fatturazioni sono aumentate dal 50 al 200%, a Cortina al 400%, vuol dire che il lavoro ce n'è molto di più di quello che si pensa. Basta far pagare le tasse su questo. Niente, poi volevo collegarmi con la Zanicchi, anch'io volevo fare un salutone a bisnonno Berlusconi, che ora ha tutto il tempo di pensare alle sue nipotine. Abbiamo Nanno Monti, bisnonno Berlusconi e poi Trisavolo Napolitano. La saluto.
Grazie. Michelangelo da Bari, buonasera.
Buonasera. Io volevo semplicemente dire a Matteo Salvini, che si chiede come mai si è creato un consenso di tipo coreano intorno all'attuale esecutivo, che magari l'austero professor Monti è diventato Kim Jong, caro professore leader Mario Monti, grazie a quello che ha fatto il precedente governo, che eufemisticamente direi che è stato un disastro, ma è un eufemismo. Vorrei sottolineare che la crescita del PIL in Italia è superiore solo ad Haiti, cause naturali, a Zimbabwe, causa dittatore disastroso, e che infine, chiudo, il debito pubblico, che nel 94 era 1.000 miliardi di euro, ora è 1.800, in 17 anni quasi raddoppiato, finiamola di dire che l'abbiamo ereditato perché l'abbiamo quasi raddoppiato, tutti, ora non ce l'ho soltanto.
No, ma anche come suggerisce Giannino, anche e soprattutto il governo Berlusconi l'ha aumentato.
Anche e soprattutto è quello che penso io, ma magari hanno contribuito anche altri, però io sono convinto che l'abbia fatto appunto il governo Berlusconi, come ha detto lei. Quindi questa storia che l'abbiamo ereditato 800 miliardi di euro dal 94 al 2011 in 17 anni, era 1.000. Quindi un disastro prima, un doppio disastro dopo. La crescita, il tasso di crescita è superiore soltanto ad Haiti e Zimbabwe. Non ho molto altro da aggiungere perché...
Bene, grazie. Angela, provincia di Iglesias.
Pronto, buonasera.
Vada.
Bella la Sardegna.
Allora, io volevo dire che lei sarà anche un bravo giornalista, sicuramente, lo ascolto tutte le sere, però per Celentano niente da dire, secondo me, perché è una persona valida, e poi il fatto che pagano altre persone che vengono anche da fuori, che non sono italiane, gli daranno chissà quanto. Per me è una cosa, Celentano intrattiene, almeno è un intrattenitore.
Non ho capito.
Va bene?
Non ho capito niente, scusi Angela.
Non ha capito niente? Beh, lei capisce, molte volte non ho capito.
No, non ho capito, scusi, ero distratto, mi dica.
Si distrae quando sente qualcosa che non...
No, veramente no, mi sono distratto per altre cose. Ho capito.
Dico, per il fatto di Celentano... quante persone vengono dall'estero, magari belle ragazze, sono pagate chissà come, e nessuno a ridire niente.
Ma chi
allora,
ha detto che non
Celentano.
Ma io non ho... Scusi un attimo, signor Angela, io non ho avuto da ridire sul compenso di Celentano, a me non me ne frega niente, anzi, al contrario, non sono certamente qui a fare del pauperismo. Se Celentano merita 300.000 euro a sera, certo, li prendesse pure
sulla beneficenza che lui
critica,
però...
su tutto questo balletto, perché 300.000 euro li intasca Celentano per una prestazione, la beneficenza si fa e non si annuncia, tutto il resto tutta una chiacchiera, una pantomima, non ha senso.
Sì, ma io dicevo solo per Celentano tutta questa protesta, anche perché penso che tutti gli altri che partecipano...
Ma chi la protesta cosa? Io non ho nessuno ha protestato per il compenso di Celentano.
No, va bene, ognuno la pensa a modo suo.
Ma non è che la pensa a modo suo,
lei
sta dicendo un'altra cosa.
La beneficenza di Celentano, a parte che l'ha fatta un gruppo, ha annunciato, io sono d'accordo con lei, Celentano ha annunciato, ma assolutamente...
Va bene, era solo questo.
Grazie,
comunque,
grazie.
Così, grazie a voi.
Ha annunciato di fare beneficenza Emergency, che è un'associazione che culturale che fa.
Anche alle pala,
quindi
alle
è ovvio che lo vuole dichiarare. Dice: do questi soldi a Emergency perché sostengo questa causa.
Ma perché
quindi
non
è una beneficenza
perché, scusa,
normale,
perché questa cosa qui della beneficenza non è uscita subito? Allora diciamo che i compensi, stabiliamo che i compensi di tutte le star
che vuole
a Sanremo sono dati in beneficenza.
Mica la Russia.
Questa cosa è uscita dopo le polemiche,
certo,
e dunque
ma
sospetta,
sì.
E dunque è una beneficenza che puzza, diciamo la verità.
La beneficenza non,
è
puzza,
una beneficenza
la beneficenza
che
non puzza.
Puzza
mai, intanto.
Sì, sì, puzza.
Perché
puzza,
dare i soldi
puzza
a chi ha bisogno non puzza
ma
mai.
Ma che è mica Achille Lauro, che ma dove siamo? La beneficenza
che,
così,
proprio
ma di
perché non
parlando
è Achille Lauro, proprio
no, ma la cosa
d'Emergency
o qualsiasi altra associazione.
Che poi a me Emergency non è simpaticissimo.
Ma no, ma a me non me ne frega niente di Emergency, e la cosa ridicola è questa cosa, contatterò i sindaci.
Perché siccome gli hanno rotto le scatole.
I sindaci di alcune città, non si capisce però alcune città e non altre.
A parte del Celentano pensiero
per dare mi diranno le famiglie più bisognose,
sì,
darò dei soldi.
Benissimo.
Ma che senso
se
ha?
Poi quei
ma
soldi finiscono
ha
a chi ha bisogno, ben venga.
Ma cosa
viva
vuol dire?
Più godiamoci lo spettacolo.
Ma tu sei proprio senza Straquadanio, buonasera.
Buonasera a lei.
Come andiamo?
Eccolo.
Bene, grazie.
Come, che ne pensa lei su questa storia di Celentano? Mi dia una mano.
No, guardi, cosa ne penso? Che mi sembra tutto ridicolo. Ridicolo che la RAI gli dia una montagna di soldi, ridicolo che lui si giustifichi, ridicolo che lui parli di beneficenza, tutto ridicolo.
Critica anche
è
il compenso.
È un paese pieno di ipocrisia.
Ecco, il liberale Straguadagno, critico, sto prendendo appunti, il ma liberale, aspetta che scrivo.
Che cosa? Perché devi prendere
appunti?
No, no,
prendo appunti, aspetta, il liberale,
che
il cosiddetto liberale.
Perché critica il compenso?
Straguadagno critica le leggi di mercato.
Sì,
ecco,
sì, come non si può.
Abbiamo
parlare
preso
no,
appunti.
Mi perdoni, le leggi di mercato,
il cosiddetto liberale, il cosiddetto liberale.
Le leggi di mercato con la RAI c'entrano poco, perché la RAI prende il canone e ha i tetti pubblicitari già saturati, quindi non ha bisogno di competere per esempio con la televisione commerciale dove lavora Parenzo,
ma come no?
Che invece dovrebbe avere spazio, maggior spazio di mercato. Il liberale Straquadagno la RAI l'avrebbe privatizzata, però
che non l'ha fatto e non l'ha fatto e non l'ha fatto
perché è una minoranza infima nel Parlamento,
non è che lo può fare da solo Straquadagno,
perché vi ha fatto comodo,
una minoranza infima,
no,
fatto comodo,
vi ha fatto comodo mettere i vostri uomini dentro il cavallo della RAI, vi ha fatto comodo,
no,
a
guardi,
voi come
guardi
agli altri.
Guardi, io non ho messo purtroppo mai il mio nome nel cavallo della RAI.
Manco uno strapuntino ha messo,
manco un usciere. Non solo, ma basta vedere quali sono le mie presenze in RAI e sono presenze in televisione, in programmi marginali. Quindi da questo.
Però mi scusi, perché dice che 300.000 euro, perché 300.000 euro a Celentano sono troppi? La RAI decide così, si assume la responsabilità di un compenso.
No,
la cosa ridicola è la pantomima, è la pantomima, è l'ambaradam, la pantomima.
È la baradana intorno a questa cosa. Io dico che la RAI secondo me non ha bisogno di avere Celentano.
Vabbè, quella è una discussione,
però
è in una valutazione di mercato.
Questo però lei faccia
una,
lei non fa
azienda,
il direttore
no,
artistico, no, Straguadagno.
Faccio l'editore però, perché il Parlamento è l'editore della RAI.
L'editore adesso no, ah beh, che Straguadagno perché faccia l'editore della
RAI.
Ma
questo è vero, in parte sì.
Per un millesimo lo faccio.
Vale, io
il
sono
Parlamento con la commissione di vigilanza che è l'editore.
Vada avanti, quindi lei dice da editore della RAI, questo è interessante, eh? Questo è molto interessante.
Da detentore di un millesimo delle quote di editore.
Bene.
Dico forse non era la scelta migliore per la RAI.
Va bene.
Guarda che punto di vista artistico?
però beh, dal punto di vista economico, artistico, della produzione dei programmi, cioè io voglio dire, sì. Io ritengo che il servizio pubblico sì. non ha bisogno di fare più spettacolo degli altri, ha bisogno di fare più informazione, più approfondimento, più conoscenza.
Vabbè, okay, quello vabbè, festival adesso, di Sanremo, hanno dicendo. Scelto Celentano,
perché?
300.000 euro, io trovo ridicola questa cosa.
Perché un politico deve commentare il festival di Sanremo?
Che debba giustificare Celentano mi pare oltremodo ridicolo.
Ma lei è esperto di festival di Sanremo?
Che ma io non ho capito. Incomprensibile senso di colpa, chieda di meno e non si giustifica.
Secondo lei, come dire, è stato costretto a fare questa beneficenza?
No, ma siccome c'è la demagogia contro oggi chi guadagna bene,
sì.
no?
Beh, no, Monti ha detto che in realtà il denaro e la ricchezza è un valore, per cui non è vero che c'è la demagogia.
No, ma io non ho detto, mica Monti ha detto che faceva la demagogia. In generale circola un clima di demagogia verso il benessere, verso chi guadagna, ma, c'è uno stracismo.
No, basta
sociale.
Pagare le tasse, invece, amico mio.
Beh, chi ha detto? Stavo incitando a non pagare le tasse.
No, c'è solo un ostracismo rispetto a quelli che guadagnano tanto e non pagano le tasse, quindi c'è un senso di esasperazione.
Guardi, non è solo questo verso chi non paga le tasse, è in generale verso chi sta bene. Perché io vedo.
No, guardi, che se uno è ricco e paga le tasse, guardi, nessuno ti rompe i coglioni, su questo non c'è dubbio.
Scusi, Parenzo. Allora, prendiamo il blitz di Milano sui.
L'ottimo blitz, dica anche l'ottimo blitz.
Prendiamo il
Lei piacciono i blitz? Quelli che stanno
non
facendo?
Tanto. Io preferisco un lavoro sistematico. Ah, io preferisco un lavoro sistematico e non una, come dire, delle fiammate ogni tanto, perché temo che alle fiammate segua poi il.
Senta, oggi Befera, alle fiammate, dopo
seguono
le fiammate.
Poi che gli incendi si spengano, perché le fiammate spesso, come dire, sì. danno un grande effetto mediatico. Poi andiamo a approfondire di com'è andata, andiamo in commissione tributaria e vediamo che metà delle volte si è preso una campanata.
Senta, oggi in questa clamorosa intervista a Repubblica di Befera, che nel pomeriggio Befera ha anche un po' smentito.
Però devo è Massimo dire, Giannini devo che l'ha sì, fatta, dire non che, un bumbu qualunque.
Io credo che è impossibile che Giannini si sia inventato i nomi, i nomi evocati da Befera. Ci sono dei nomi evocati da Befera.
Non c'è dubbio, non
su
è
questo,
matto.
Questo è impossibile.
È
magari si può giocare sugli aggettivi, si può giocare sulle singole parole, ma
sulla
i nomi.
La forza dell'aggettivazione, delle espressioni.
Però Befera ha detto: con il governo Monti il clima nel paese è in effetti mutato. La presa di posizione del Presidente del Consiglio, così netta e solidale nei nostri confronti, è il segno più tangibile di questo cambiamento. Cioè, ha detto con Berlusconi, sostanza, questa è la cosa. Prima con Berlusconi, non solo con Berlusconi, il clima era di un certo tipo, con Monti il clima è cambiato. Questo lei lo riconosce oppure no? Oppure non è vero, Befera sbaglia?
No, io penso che Befera abbia, come dire, mentre il suo lavoro di
un attimo solo, abbiamo 30 secondi, torniamo subito. Naturalmente si scatenano su Twitter anche sulla questione Lusi. Devo dire che uno dei più efficaci, come al solito, è Storace, che ha detto,
sì, che ha detto, cioè Storace?
Ha detto frodava Rutelli a sua insaputa.
Grande Storace.
Vabbè,
questo Lusi.
Tornando a Befera, dico, mentre lui sul suo lavoro di funzionario da 450.000 euro l'anno
troppi?
Lo fa egregiamente.
Troppi?
No.
Beh,
troppi,
lei lo sottolinea.
E quando si parla di me si dice sempre che ne prendo 11.000 al mese, che adesso sono diventati di meno.
Cioè Befera è più casta dei parlamentari, lei dice?
Diciamo è pagato meglio.
Cioè quelli come Befera
è più casta, è pagato meglio, non c'è dubbio. Ecco,
ma è giusto o no che il capo che uno guadagni queste cifre, un alto funzionario dello Stato, è giusto?
Sì,
bravo.
Se fa il suo lavoro per bene come è giusto però che un parlamentare sia indipendente nel suo lavoro e quindi non si vada a pensare che debba guadagnare come un
dunque anche lei è contro il taglio dei vitalizi, mi sembra di capire, no?
No, non è il taglio dei vitalizi, io sono contro in generale l'idea che il parlamentare possa essere considerato un impiegato dello Stato.
E oggi guadagna giusto?
No, ma oggi abbiamo avuto un ulteriore taglio, no?
No, pare che non sia una finta, è una mezza finta quella roba lì, perché in realtà erano già rientrati quei 700 euro netti dal cambio del sistema pensionistico. Avete avuto, lei non controlla bene la sua busta paga evidentemente.
Non 700, è ancora arrivata, quindi.
700 euro in più, 700 euro in più, e dunque quei 700 euro vanno in meno, vanno a compensare quell'aumento che c'è stato. Comunque, insomma.
E lei che fa il contabile delle buste paga?
Ma no, ho letto sui giornali oggi.
L'indennità è tagliata. E siccome il.
Ho capito, ma è rientrato dalla finestra, però.
No, mi perdoni, se è tagliato il sistema dei vitalizi.
Ho capito.
Ci sarà una conseguenza.
Che è aumentata la busta paga.
Uno non è che paga un contributo più alto per avere un risultato più basso. Cioè, va bene essere i responsabili di tutti i mali dell'umanità, ma anche essere masochisti mi sembra.
Ma comunque è sbagliato, questo taglio è stato sbagliato?
No, io dico che è sbagliata tutta l'approccio per il quale, secondo il quale si dice che noi dobbiamo guadagnare come dei funzionari di medio livello dello Stato. Io, guardi, stavo per fare un'inserzione in cui si diceva parlamentare determinato offresi a lobby, gruppi di interesse, gruppi di pressione, si richiedono aziende, singole aziende, si richiede il tre volte il trattamento economico attuale, astenersi per di tempo.
Cioè, secondo lei qual è lo stipendio corretto di un deputato? Al netto di tutto, secondo lei quanto dovrebbe guadagnare un deputato? Mi dica la verità, però
quello che guadagnano quello che hanno come trattamento economico complessivo, la media dei grandi paesi europei, che siamo oltre i 20.000 euro. Solo la Germania c'ha 15.000 euro per collaborazioni.
Dunque 20.000 euro è giusto.
Lordi.
20.000 euro è giusto.
Lordi l'anno.
Complessivi, no. Trattamento economico complessivo, che comprende il trattamento, diciamo, quella la parte retributiva, il rimborso per esempio in Inghilterra.
Ma scusi, 20.000 oggi è 16.000 però. Oggi è 16.000.
Oggi sì, ma va in calo.
E dunque, secondo lei è giusto 20.000?
20.000 lordi al mese.
Come in Gran Bretagna, netti. In Germania, come in Francia.
Netti o lordi?
No, è netti.
Non c'è non gli lordi, è complessivo. Quindi ha 20.000, una parte 20.000. Che 20.000 al mese. Che è tassata, una parte che è tassata. Ma io non insisto sul sistema di tassazione, che è diverso da paese. Insisto sul fatto che, per esempio, noi abbiamo 3.500 euro per le spese di rapporto con gli elettori.
Sono pochi?
I tedeschi hanno 15.000 euro. Veda lei.
Vabbè, adesso questo bisogna controllare.
Ma lei i soldi al partito li dà o no?
Controllarlo, l'ha detto Giovannini, l'ho detto.
Sì. No. Comunque giusto sarebbe 20.000 euro, giusto sarebbe 20.000. Questo lei ha detto.
Per rendere indipendente e attivo un parlamentare, poi sa cosa le dico? Che questa attività vada documentata. Cioè, io vorrei che le spese che noi
fossero
documentate fino all'ultima.
Ma guarda che è quella.
Allora, oggi Befera ha attaccato alcuni personaggi, si riferiva anche a lei, Straquadani, indirettamente, non ha fatto il suo nome, ha fatto il nome di Zamparini, ha fatto il nome di Bossi, ha fatto il nome di Alberto Goffi, dell'UDC, e li ha praticamente chiamati dei capi popolo contro la lotta all'evasione fiscale, ha fatto il nome anche Bossi, Goffi, Zamparini, addirittura noto evasore, dopo lo becchiamo Zamparini al volo.
Bisogna dare solidarietà a Befera per il lavoro.
Pubblicità. Eccoci, le 8 in punto, 800240024, la zanzara.
E con noi Attilio Befera!
No, non c'è Befera.
Ma pure è bello, perché mi piace quando lei
ci fosse.
No,
Befera.
Ma mi piace quando lei fa, è con noi, bellissimo quando lei fa così. È con noi Coltagelli!
Allora, voglio rivelare una cosa, è vero o no che Straquadani recentemente, no, è vero perché l'ho visto davanti con i miei occhi, ha speso, giustamente secondo me, un migliaio di euro, 1.000 euro, quanto erano Straquadanio?
A che proposito?
L'orologio.
Ah,
certo.
Sì,
1500.
Alla, 1500
all'istituto
euro.
Bruno Leoni eravamo.
Alla cena del Bruno Leoni, sì.
Ha speso 1500 per Reagan. Euro per un'asta di i soldi andranno, credo, in beneficio.
Fa un raising politico, certo.
Fa un raising politico per un orologio.
In plastica.
Come di plastica.
L'orologio è in plastica.
Oh mamma.
Però è stato toccato, donato da Ronald Reagan a un suo sostenitore. E quindi
Non è neanche
è
l'orologio
politico.
Ah, non è neanche l'orologio di Reagan, cioè è un orologio toccato da Ronald Reagan.
È un orologio pubblicitario che riproduce l'immagine di Ronald Reagan e Nancy Reagan nella campagna elettorale, Reagan diede durante la campagna elettorale a un sostenitore, il quale sostenitore l'ha conservato tutti questi anni, lo ha donato alla Fondazione Reagan, che a sua volta l'ha donato all'Istituto Bruno Leoni, che l'ha messo all'asta.
E alla fine se l'è preso Straquadanio, 1500 euro di plastica.
Quindi è un cimelio politico straordinario.
Allora, intanto Maccari è stato nominato direttore del TG1 con 5 sì e 4 no.
Signor Maccari.
5 sì e 4 no.
Che dice l'editore Straguadagno, allora?
Allora, però.
Che dice l'editore?
No, Straguadagno, vogliamo risentire.
Un buon voto. Facciamo interna alla RAI che valorizza una professionalità che c'era da tempo.
Ma come in pensione? Ma quale professionalità in pensione?
Largo ai giovani con signor Maccari.
Tra l'altro c'è una regola che non dovrebbe consentire a uno in pensione di avere nuovi incarichi, di fare il direttore. Ma che vuol dire?
Evidentemente questa regola non c'è.
Ho capito, ma
l'amministrazione non avrebbe potuto violarla.
Ma sì, sulle violazioni di regola da parte del Consiglio di amministrazione
possiamo. Una regola non scritta, forse. Di non poter dare un incarico, perché la direzione della prima di una testata esula dal trattamento
straguadagno,
perché quando lui verrà pagato come direttore non percepirà la pensione.
Ma è in pensione, è in pensione, no, ma lasciamo perdere le cose di soldi,
è anche anagrafica,
è impossibile,
tecnica.
Che non ci sia una persona in tutta Italia e anche dentro la Rai che possa fare il direttore,
ma che so io, Marco Frittella, Bruno Lovera, Elisa Anzaldo,
non candidare i tuoi amici come
ma che
al solito,
amici, mai visti
allora
prima,
io ritengo che abbiamo fatto una il CDA abbia trovato una soluzione interna che io forse avrei auspicato sin dall'inizio del
come pure interno, ma lei perché è così appassionato di Maccari,
che gli frega,
è l'unico in Italia
che... no, mi perdoni, è un cattivo telegiornale quello di Maccari,
ma non lo so, non lo vedo siamo qui, sono le 8, non lo vedo,
appunto, io
mi pare peggio di quello di Minzolini, devo dire la verità, mi dicono sia peggio di quello di Minzolini,
addirittura
non è possibile.
Sono due cose diverse,
mi dicono sia...
sono due prodotti diversi,
scusi, il suo direttore del TG1 ideale chi è? Il suo, se dovesse scegliere lei, Stracquadanio sceglie il direttore del TG1, chi sceglierebbe?
Io, guardi, siccome non penso che il direttore del TG1 debba scegliere il governo,
vabbè, lo so, questo lo sappiamo, no?
Appunto, se io fossi capo del governo in questo momento, io devo dirle, potrei scegliere qualcuno come, non so, Maurizio Belpietro come direttore del
per fare un telegiornale equilibrato.
È facile, però Belpietro è un bravo giornalista, ma è chiaramente
un telegiornale schierato, lasciando che tutte le altre reti scelgano i loro direttori, perché avrei una, io concepirei una sola rete di servizio pubblico.
Vabbè, questo va bene, ma per esempio il direttore del TG3 le piace, la signora Berlinguer le piace?
Guardi, io con la signora Berlinguer ho avuto dei dibattiti in cui si è comportata con una correttezza esemplare, non ho nulla da ridire, ha avuto anche la cortesia di invitarmi in più di un'occasione, in momenti anche con controversi alla vita politica,
fare grandi battaglie,
credo di avere un rapporto di stima reciproca, colgo l'occasione per manifestarlo.
Senta un attimo, Stracquadanio, mi dica la verità, ma il PDL esiste ancora?
Il PDL, guardi,
esiste ancora o no?
Il tema non è del PDL. La domanda è: il centrodestra italiano come l'abbiamo conosciuto? Esiste ancora o non esiste più?
Beh, la risposta è no.
La risposta è no, ma per motivi storici.
Per quello che è successo negli ultimi mesi, diciamo, soprattutto per quello che è successo negli ultimi mesi.
Non so, ma voglio dire, noi affrontiamo quella che è una crisi che è di dimensione epocale.
Ma lei è uno di quelli che, scusi un attimo, è lei uno di quelli che sotto sotto staccherebbe la spina a Monti, però è costretto a mantenerlo in vita, oppure no?
No, guardi, se noi staccassimo la spina a Monti, come si dice, la corrente ci tramortirebbe.
Ma questa è buona, perché
noi saremmo uccisi da quella spina. Perché noi
scomparirebbe il PDL,
serio.
Dice, scomparirebbe.
No, è il centrodestra che è in una crisi epocale, perché questo, il centrodestra che è nato su due leadership carismatiche, che aveva due programmi rivoluzionari, la rivoluzione liberale e il federalismo, ha mancato la realizzazione. Quindi oggi dobbiamo ricostruirlo dalle basi.
Alfano non è così carismatico, Alfano.
Alfano?
Non è così carismatico, Alfano, diciamo. Bravo Fiu, come si dice a Milano, lei è un bravo Fiu.
Nel corso del tempo, la mancata realizzazione della mission della mission politica storica di quel
cioè mi dica la verità, Monti sta facendo quello che noi non siamo, anche il poco che sta facendo
parte,
Monti poco...
in parte Monti sta facendo qualcosa che avremmo dovuto fare noi, ma quello che voglio dire io è che la mia difficoltà, per esempio, nel rapportarmi con gli elettori sul tema fiscale è che se posso avere una credibilità personale per aver condotto sempre quella battaglia, è difficile che io abbia una credibilità di partito. Questo cosa vuol dire? Che quella formazione politica, la mia formazione politica, non è più credibile su questi temi, perché ha mancato la realizzazione.
Chi è il miglior ministro del governo Monti, secondo lei?
Il miglior ministro del governo Monti?
Sì, così, è la sensazione, per i provvedimenti.
Tolto Monti?
Tolto Monti, sì, certo, tolto Monti.
Guardi, io vedo che qui abbiamo una coppiata di ministri che fanno il governo Monti. E che sono Fornero e Passera.
Sono il top? Sono il top?
Sono, lo sono perché la loro
esposizione. Magari li avessimo avuti noi, no? Lei dice.
Ma io non c'è dubbio. Ma anche la loro esposizione sui temi hanno scelto entrambi posizioni, come dire, controverse, difficili.
Io sono d'accordo, Fornero e Passera.
Fornero e Passera.
E i peggiori?
E anche se vedo con piacere come si muove il ministro della giustizia Severino. Vedo con piacere in alcune cose il ministro Cancellieri.
Beh, le piacciono quasi tutti. I principali le piacciono.
Riccardi,
mi dica la verità, Stracquadani. Il livello
con Riccardi ho una polemica aperta.
Tolto Riccardi,
perché ho un'idea molto diversa su integrazione.
Vabbè,
e immaginare.
Non è il caso di parlare dell'integrazione.
Quello che è interessante è che si possa aprire una discussione.
Però mi dica la verità. Il livello, da quello che lei ci sta dicendo, il livello di questi ministri è superiore a quello, dei vostri, diciamo. Diciamola tutta, diciamola fino in fondo.
Devo dirlo io?
Sì, devo dirlo.
Sì, dico
lei. Perché devo, cioè non basta quello, cioè non si vede.
Lo dica. Il livello di questi ministri è superiore a quello che quelli che abbiamo presentato.
Lo standard di questo governo è più elevato.
Non c'è
io
dubbio.
Per esempio avrei voluto un uomo come il sottosegretario, il viceministro Martone, far parte del nostro governo.
Questo è buono, in parte c'era perché era consulente.
Poi al turismo non c'è più la signora Brambilla, quindi insomma.
Al turismo non c'è più la Brambilla. Perché che fai? Che fai? Che fai?
È il cane della Brambilla. Si occupava sempre di animali.
Non c'era la tigre, la Brambilla.
La tigre.
Dovrebbe fare una tigre. Faccio la tigre.
Come fa la tigre, Stracquadani?
Non lo so. Però col ministro Brambilla la tigre è stata particolarmente clemente.
Perché?
Non ha fatto la tigre, ha fatto il gatto.
Vabbè, comunque sono
una piccola cattiveria.
I peggiori del vostro governo chi erano? A parte la Brambilla.
Guardi, non voglio fare le classifiche di un vero che non c'è più. Sarebbe anche
cioè, per quelli che ci hanno fatto non dico vergognare, quelli che ci hanno fatto
Tremonti.
Tremonti è un altro motivo, però Tremonti ha un livello superiore agli altri, che c'entra?
Sì, Tremonti ha fatto una politica diversa da quella del programma.
Sì, però non si può criticare come la presentabilità di Tremonti, questo non è in discussione.
Non ne parlavo, io parlavo della direzione in cui si rivolgeva la stagione.
Ecco, i peggiori che avevate quali erano?
Quelli che non si sono visti, ma ci sono alcuni colleghi che sono valentissimi sul piano parlamentare, ma come ministri.
Tipo?
Non voglio far nomi adesso.
Ma sì, facciamolo,
sarebbero polemiche. Ma perché devo fare una polemica personale?
Vecchia.
Io vorrei porre un tema che invece guarda al futuro. È che secondo me questo centrodestra, così com'è, è morto.
Questo è morto.
E dovremmo rianimarlo da zero.
Senti, io voglio fare una cosa.
Dare vita a una nuova offerta politica.
Dopo Scalfaro, vogliamo fare Silvio Berlusconi senatore a vita. Diciamola tutta. Qualcuno l'ha proposto.
Io ero favorevole che lo si facesse anche prima di Monti.
Ma sulla base di che cosa dovrebbe
bisogna? Ma lo dico così.
Avere avuto meriti politici indubbi, perché se qualcuno è riuscito a determinare il bipolarismo in Italia, questo
dunque lei lo farebbe domani se Berlusconi senatore a vita.
Io penso che se il capo dello Stato lo facesse avrebbe un consenso ampio. Forse non quello di Parenzo, ma avrebbe un consenso.
No, ma il mio conta poco, figuriamoci. Comunque.
Guardi, me l'hanno detto autorevoli rappresentanti del PDL che a un certo punto si era prospettata l'ipotesi, era stato proposto a Napolitano la nomina in contemporanea di Prodi e di Berlusconi senatori a vita. Poi era un'ipotesi prima delle dimissioni di Berlusconi, la cosa poi non si riuscì a realizzare.
Io
la voglio proteggerlo, è un riconoscimento di meriti politici.
Io eliminerei
ovviamente il bipolarismo. Sì. È frutto anche del lavoro di Berlusconi.
Ma allora perché non facciamo senatore a vita anche Verdini, ad esempio?
Ma che c'entra Verdini? È sempre fissato con Verdini.
Ma
perché?
Col credito cooperativo fiorentino, facciamo anche Verdini.
Ma perché Parenzo?
Anche Bertolaso.
La dimensione della storia non guarda oltre tre giorni. È come il meteo. Dietro tre giorni non riesce ad andare.
Guardi che anche un orologio rotto,
voglio lanciare una campagna. Io voglio lanciare una campagna. Uno per l'abolizione dei senatori a vita. E poi se proprio non si riesce a fare per Berlusconi.
Quello sì, però
Berlusconi
finché ci stanno la Costituzione.
Così non se ne parla più. Senatore a vita, così non se ne parla più. Bene, grazie. Pubblicità. Grazie a Giorgio Stracquadani. A presto. Eccoci. Abbiamo fatto anche la viabilità, mi sembra, no? Davide?
Abbiamo fatto tutto: viabilità, maltempo, borsa.
No, la borsa è adesso alle 20:30.
A Milano comunque nevica, voglio dare questa informazione a chi sta in macchina, Beh, lo vedo, però sono in macchina.
Bene.
Gelo, emergenza, scuole e ospedali.
Due ascoltatori.
Rinviata Parma Juve.
Due ascoltatori, Mario da Roma.
Buonasera.
Vada.
Allora,
lei sembra Bruno, il criminologo Bruno.
È vero.
Mario.
Lei è il criminologo.
Come?
No.
Lei sembra quello che andava sempre a porta, il criminologo Bruno.
Ah, sì.
Se lo ricorda, quello che analizzava la scena.
Almeno sempre qualcosa. Senta, niente, io volevo parlare un attimo di fisco, però vorrei anche chiedere a questa trasmissione, che è espressione della linea editoriale del Sole 24 Ore.
No, veramente non è espressione della linea editoriale del Sole 24 Ore. Comunque, insomma, se lei vuole farla diventare come espressione della linea editoriale del Sole 24 Ore.
Comunque mi sembra di poterla riferire al Sole 24 Ore.
Ma è uguale a Bruno, è incredibile, uguale sì, un po' più incomprensibile di Bruno.
Bruno, che Bruno... A me.
Sì, oppure Bruno.
No, poi dice mi sembra di poterla riferire, cioè parla anche in modo forbito.
Va bene, prego.
Allora, niente, io quello che volevo dire è questo, si fanno tante chiacchiere sul fisco, però tutto rimane come prima, e la dimostrazione pratica, sapete qual è? È che quando è stato fatto il blitz a Cortina, si sono tutti quanti sgolati a dire sì, è giusto, non è giusto, eccetera, però nessuno si è spaventato, tant'è vero che il blitz a Milano ha dato gli stessi risultati, si sono quadruplicati.
Un attimo,
chi è? Eh? Pronto?
Sta squillando un telefono, quando squilla un telefono la zanzara è sempre...
Sì, tremano, sarà il mio.
Non esageriamo.
Di chi sarà questo cellulare? Di Cicchitto?
Ma no, non lo possiamo rivelare di chi è, perché sennò...
Di Verdini?
No, ma perché sei fissato con Cicchitto e Verdini?
Perché in fondo gli voglio bene io a Cicchitto, mi mancano le sue dichiarazioni contro il governo delle sinistre. Non c'è mai stato però negli ultimi anni il governo delle sinistre. Oh...
Noi aspettiamo fiduciosi.
Perché non risponde? Voce, però attenti, cari radioascoltatori di Radio Bubù. Attenti, che qui c'è la grande sorpresa della zanzara. Di chi sarà il cellulare?
Che sta squillando in questo momento. Di un grande protagonista dell'attualità di queste ore, diciamo.
Forse
la verità.
Può essere.
Ma riproviamo. Abbiamo ancora tre quarti d'ora. Stava parlando Mario da Roma.
Sì.
Restate
pronto?
Qui, che noi ci riproviamo con questo telefono. Perché se squilla, c'è una grandissima sorpresa, cari ascoltatori. Una grande sorpresa. Ma grandissima, non come quella di ieri, col signor Maccari.
Molto di più. Saliamo molto più in alto.
Beh, adesso no, molto,
molto
più, in alto.
Più in alto.
Mario, allora.
Pronto?
Verso la città eterna andiamo.
No, che c'entra la città eterna?
Verso la città eterna.
Pronto?
Sì, Mario, vada.
Ci sto?
Sì.
Benissimo. Allora, io ho sentito dalla nostra trasmissione qualche tempo fa un ascoltatore che faceva una proposta, che era quella, sulla base di quello che è successo, mi pare, a Taiwan, qualcosa del genere, che sullo scontrino fiscale ci fossero dei numeri dell'otto che dessero la possibilità a coloro che lo ritirano di vincere una bella... E pare che lì funziona alla grande, perché hanno recuperato, non so se 50 miliardi di dollari all'anno di evasione fiscale. Però questa proposta è caduta nel nulla. Io ricordo che quando ero ragazzino andavo in Svizzera e al ristorante, mano a mano che portavano i piatti, portavano anche gli scontrini, e allora gli svizzeri lo facevano per una questione di precisione, però non sarebbe male che fosse fatto anche adesso, e questa è la seconda proposta, ma quella che secondo me è la madre di tutte le controevasioni è semplicemente una cosa semplicissima,
sì.
Esistono gli ausiliari del traffico,
sì.
Perché non si fanno anche gli ausiliari del fisco?
Gli ausiliari del fisco che sarebbero quelli che fanno delazione, che fanno?
No, che delazione?
Che controllano i negozi,
controllano i negozi. Scusi, l'ausiliare del fisco dovrebbe essere come l'ausiliare del traffico, e non è un delatore, è uno che con una bella divisa o riconoscibilità.
Aspetti un attimo.
Pronto?
Rizzo Nervo?
Chi è?
Pronto?
Nino?
Ah, sbagliato.
Pronto?
Ragazzi, ma mi dite che... Va bene, Mario.
Allora, stavo dicendo, nessuna delazione, l'ausiliare del traffico dovrebbe essere una persona riconoscibile, naturalmente scelta con determinati criteri, il quale sorveglia una sua zona, che poi a rotazione può anche cambiare, e ci sono tanti pensionati che lo farebbero volentieri, perché loro vengono colpiti tranquillamente sul loro...
Vabbè, lei propone le persone che girano per i locali, eccetera, fanno segnalazioni...
Bello, ha ragione,
gli ausiliari del fisco.
In un paese civile...
Beh, oddio, adesso è un paese civile.
Sì, ma in Germania ci sono gli stessi cittadini che denunciano. Voi la chiama, tu la chiameresti magari, chiamala se vuoi, delazione. In realtà è combattere la concorrenza sleale, come più volte abbiamo detto. Per cui i cittadini devono denunciare se il vicino di casa ha una macchinetta un po' più grande rispetto a quello che presuppongono essere il suo stile di vita.
Va bene, Andrea da Brescia, buonasera. Intanto siamo alla ricerca del signor Rizzo Nervo del Consiglio di Amministrazione
Nino?
Che si è dimesso
Nino?
Dopo la nomina di Maccari, addirittura
fatto
il TG1,
bene, persona molto
a
per
maggioranza,
bene,
5 contro 4.
Persona
5
molto
contro
per
4.
Bene, Rizzo Nervo. Molto
ma che
per
c'entra?
Bene.
Che senso? Sono
no,
questioni interne, non è che
no,
se
interno,
uno si dimette automaticamente è una persona per bene.
Politiche, questioni politiche, molto
bene,
per bene.
Mi è un po' esagerato dimettersi dal
quale altro strumento
per la nomina di Maccari.
No, ma spiegava chi ci ascolta, quale altro strumento aveva Nino Rizzo Nervo
diciamo
per
verità,
far valere
diciamo
il suo ruolo, se
diciamo,
non
diciamo,
quello estremo
sì,
delle dimissioni.
Diciamo la verità, non è che voglio dire, va bene le polemiche, tutto eccetera, però non mi pare che la questione del direttore del TG1 oggi sia una questione di cui si parla nelle strade italiane, insomma, non
no,
è una questione centrale.
Beh, ma non è che se non è una questione centrale,
vabbè,
non è
cioè
una
magari
questione
fino a dicembre non sarà una tragedia tale da provocare le dimissioni di Rizzo Nervo dal Consiglio di Amministrazione Rai, ce ne sono successe.
Sì, ma
tutti
in un paese in cui non si dimette nessuno, scusa, viva
Rizzo Nervo?
Chi è?
Viva Nino.
Caro Rizzo Nervo, sono Cruciani, la Zanzara, buonasera.
Parenzo, salve, buonasera.
Ah, vabbè, ci sentiamo.
No.
Salutami Parenzo Bossi.
No, ma ecco, è qui
no,
noi,
sono
è
qui, Nino, siamo.
No, è qui, ma scusa, perché si è dimesso?
Non
scusi, Rizzo Nervo.
Vieni a Radio Padano.
Mi sembra una domanda di un ingenuo.
Non lo so, adesso non mi parli.
Ma stava a leggere la mia intervista con la sera di dell'altro giorno.
Ma l'abbiamo letta.
Ve lo dovete aspettare, che se le cose andavano in un certo modo mi sarei dimesso.
Ma qual è lo scandalo, scusi, che ha provocato queste dimissioni? Cioè, la cosa clamorosa.
No, io queste cose voglio essere. Voglio parlare di cose serie.
Sì.
Devo fare dire da me, voi lo sapete.
No, parliamo di cose serie, ma parliamo di cose serie.
Non si è mai visto un voto al TG1, una soluzione al TG1 così provvisoria e così precaria, indipendentemente da Maccari. Si capisce chiaramente che un accordo politico tra PDL e Lega nello scambio con la TGR, che cos'altro, che altra motivazione doveva avere?
Però scusi, gli scambi politici
ho sperato fino all'ultimo un ravvedimento, non c'è stato. Arrivederci, non ce l'ha ordinato il medico di stare in consiglio di amministrazione.
No, certo, beh, a parte che scade a marzo, no? Il CDA scade a marzo. Dunque.
No, che guardi, le draghe, che già è cominciata la disputa se scade a marzo, se scade con l'approvazione del bilancio, il bilancio si può approvare sino al 30 giugno.
Ah, non
dice,
è detto. Senta, ma chi l'ha voluto fino in fondo Maccari? Diciamolo a chi
è
ci
un
sta
uomo
ascoltando, perché non lo sappiamo solo noi addetti ai lavori.
Ma
diciamoli
no,
alla stragrande maggioranza.
È un uomo
persone
targato chi Maccari?
No, ma ditelo voi.
No, non lo
sappiamo
lei. Lo dica
no,
lei,
no,
cioè,
guardi, no, no,
chi
no,
l'ha
no,
voluto
no,
fortemente?
Guardi, stasera, guardi, io scherzo spesso con voi,
lo so,
non mi va di scherzare.
No, ma non stiamo scherzando.
Non mi va di scherzare.
No, poi si è appena dimesso.
Scusi, Rizzo Nervo, però noi non stiamo scherzando, stiamo cercando di capire chi l'ha voluto fortemente Maccari. Scusi, lo dica agli italiani.
PDL e Lega, lei dice.
Ma l'ho già detto poco fa, è un accordo sì. PDL e Lega con Maccari al TG1 e...
Casarin.
Comunque, io guardi, non ne voglio
niente.
Tra poco posso dare alle agenzie il testo di due lettere, una a Garimberti e una a Zavoli. Quindi se vi interessano i motivi,
certo.
Da là.
Scusi un attimo, ma la cosa che Berro abbia votato e sia stato quello determinante nonostante
sono un abbonato che vedrà da domani la televisione dall'esterno.
Arresta alla fine.
Va bene,
grazie.
Viene a Telepadania.
Senta, scusi un attimo.
Vabbè, a dirigere Telepadania lo vogliamo Nino.
Ma no, è di Catania.
Sono in tre.
È siciliano.
Sono in tre, zitto cretino, sono in tre. Nino, Rizzo e Nervo, sono tre.
No,
li prendiamo tutti e tre con un unico stipendio. Nino, Rizzo.
Va bene, questo era Nino Rizzo Nervo, in grande
che è una brava persona, però, perché
oddio,
si è
insisti,
fatto...
Ma chi se ne frega?
Ma
perché
si possono dare dei giudizi e poi tornare a fare seriamente. Allora, c'è stato un voto scandaloso di un consiglio d'amministrazione nominato dalla precedente maggioranza di governo.
Oddio mio. No, lui
lo so.
Critica Rizzo Nervo, critica lo scambio
le
politico.
Modalità.
Però io devo dire una cosa: lo scambio politico, al di là della questione che per me è assurdo che uno in pensione venga nominato direttore del TG1,
bravo,
che ci sia un direttore a termine, tutte queste alchimie e marchingegni della Rai che sono ridicoli. Al di là di questo, insomma, gli scambi politici che denuncia Rizzo Nervo, però devo dire la verità, tra il direttore del TGR che sarebbe della Lega e quest'altro che sarebbe del PDL, ci sono sempre stati alla RAI. Qual è lo scandalo? Cioè, lo scandalo non è il, secondo me, lo scambio politico. Certamente poi la situazione è cambiata, eccetera. Il vero scandalo è che ci sia un signore in pensione che viene richiamato perché è voluto da una parte politica a fare il direttore del TG1.
Punto,
se
uno fa bene il proprio mestiere, non c'è il cappello politico Lega, PDL, PD,
ma tu dove vivi? Ma tu dove vivi? Nel mondo dei sogni?
No, ma ad esempio il signor Clemente Mimun ha diretto molto bene il telegiornale del servizio pubblico, senza essere una persona faziosa. Diversamente il signor Minzolini. Bisogna guardare la professionalità delle persone. Questo signore è già in pensione.
Appunto,
e ce lo dobbiamo tenere lì perché? Perché? Per uno scambio politico di una maggioranza.
Non è uno scandalo. La RAI è fatta così, non c'è nessuno scandalo nello scambio politico.
È molto grave quello che succede. È molto grave. Molto grave.
Roberto da Milano. Roberto da Milano. Non volesse parlare, però Rizzo Nervo è sempre uno loquace.
Perché gli giravano
tutte. No, eravamo con Andrea da Brescia. Scusi, Roberto, con Andrea da Brescia, mi perdoni.
Sì.
Veniamo subito da lei, però prima Andrea da Brescia. Vada.
Vado. Niente, sentivo il vostro discorso prima su Celentano. A me non piace questa tendenza che c'è negli ultimi anni di far venire come opinion maker o metra pensée persone che sono pur brave nei loro campi, ma che poi non è che siano chissà che cime. Cosa mi offre Celentano quando nei suoi monologhi pizzosi
abbassi la radio, Andrea, sennò c'è un ritorno fastidioso.
Sì, bravo. La questione dei compensi, sì, vabbè, li danno a tutti, ci può stare, mi dà fastidio perché la gente che prende stipendi diversi da fame si scandalizza.
Ma perché si dovrebbe scandalizzare? Io non capisco questa cosa pauperistica.
È bravo a cantare e cantasse.
Ma quelle sono, ma scusi un attimo, a me non me ne frega niente del perché viene scelto Celentano. Se la RAI, attraverso i suoi manager, attraverso il direttore artistico, attraverso quello che volete, sceglie Celentano e vuole dargli 300.000 euro, ma a me mi sta benissimo. La cosa ridicola, i discorsi ridicoli che vengono fatti sono due. Il primo è, siccome c'è la crisi economica non si possono dare 300.000 euro a Celentano. Ma che vuol dire? È una cosa assurda. Allora, siccome c'è la crisi economica non si possono pagare le persone per quello che valgono sul mercato. È una cosa patetica e ridicola, prima cosa. Seconda cosa, una volta che c'è stata una trattativa con alti e bassi, con momenti di tensione, voglio i miei spazi, la pubblicità, eccetera, eccetera, poi all'improvviso esce fuori dal cilindro questa cosa della beneficenza. E no, non ci potete fare fessi,
Cruciani,
perché la beneficenza a questo punto è una finta. Una truffa.
Ma come una truffa?
Non me ne frega niente di quanti soldi gli danno, mi sta anche bene, gli dicevo, non è lì che mi scandalizzo, non me ne frega niente. Quello che mi frega è perché questa gente, ma lui, ma anche Villaggio, ma questa gente che ha degli altri meriti, opinabili, si può essere d'accordo o no, fa bene le sue cose, canta bene, mi è simpatico, ma perché me lo devo ritrovare a farmi il predicatore?
Vabbè, ma se lei non vuole, ma cambi canale, non ci rompa le scatole, abbia pazienza. Andrea, cioè, se a lei non piace Celentano, sa quanta gente non piace magari Morandi?
Quelle sono scelte di un altro
tipo. Non voglio vedere Morandi perché mi sta antipatico, e cambia canale. A lei non sta simpatico Celentano, e quando fai i monologhi cambia canale. Anche a me non piace Celentano, mi annoio tremendamente quando fai i monologhi.
Ma tra l'altro l'abbiamo pagato 300.000 euro per le sue pause e i suoi silenzi. Questo è meraviglioso, perché fa sempre quelle pause lunghissime. Ecco, il vero tema è quanto valgono i silenzi di Celentano.
L'hai già detta ieri questa, però non te lo ricordi? Sì,
Repetita Juvent sed pluria
Borsa. Torniamo poi con Roberto da Milano, Adriano da Sassari, Mariangela da provincia di Padova, Francesco da Padova, tutti i tuoi.
E Befera alla Zanzara!
No, non c'è Befera, non c'è Befera, tra poco. Siamo qui 20:34 800 24 00 24.
Eccoci.
Dove siamo? Pronti. Dove siamo? Mariangela, provincia di Padova. Poi Roberto da Milano, Roberto, aspetti un attimo.
Buonasera.
C'è la signora Mariangela, prego.
Padova, bene.
Buonasera. Sono un po' raffreddata.
Vabbè, non ci scandalizziamo.
Auguri.
Grazie. Volevo sentire dire qualcosa su Celentano di prima, no?
Sì.
Che io vedo la cosa in due punti di vista diversi. Allora, quello monetizzabile, 750.000 euro, naturalmente ti riempie, no? Un gesto eclatante. Però, in effetti, guardiamo in valore tempo, cos'è che dà? Tre serate di migliaia che ne ha fatte. Adesso non voglio ridimensionare l'atto di generosità che sta facendo, perché è nobile. Però, voglio dire, sono due parametri completamente diversi. Quindi una persona così, che è stata anche fortunata e dalle persone ha avuto molto negli alti e bassi della vita, 750.000, benissimo, una cifra che allora... si riempie, però in effetti dona alla gente che ha creduto sempre in lui tre serate.
Mm. Dunque non ho capito, che significa dona tre serate?
No, lui facendo tre serate, la disposizione del suo tempo per tre serate fa sì che sono monetizzabili a 750.000 euro.
Allora?
Beh, sì, no, il suo compenso, quello che
è
la...
No, è un atto generoso, però voglio dire, riempie molto la bocca la cifra, però in effetti lui regala alla sua gente o alla gente che ha bisogno, dato che ha fatto una cosa generosa.
Ah, lui regala, lei dice, tre giornate di lavoro,
esatto,
alle persone.
Come se lui lo fanno come dono, come sì, un onore.
Vabbè,
alla gente.
Innanzitutto le giornate di lavoro non sono tre, perché c'è una preparazione dietro per il Festival,
esatto,
di Sanremo, per cui non sono solo
testi,
tre giornate di lavoro,
cose,
cioè, non diciamo stupidaggini. Ma
no, no, comunque è un atto generoso, però voglio dire, riempie forse molto la cifra, che in questi tempi, insomma,
fa spavento la cifra, però è un atto di generosità. Non era una critica questa,
va bene,
una cosa
Roberto
positiva.
Da Milano, grazie. Buonasera, grazie Mariangela. Roberto.
Buonasera.
Vada.
Buonasera, volevo fare i primi studi auguri alla figlia di dottor Parenzo.
Ah, vabbè, ma sono
si può trasformare tutto in una cosa brillante.
Ma sei tu che l'hai trasformato.
Nei prossimi giorni verranno segnalati altri compleanni.
Va bene, ok.
Ma non è vero,
non è vero, assolutamente.
No, la cosa che volevo dire io è molto semplice. Tutti quanti, sia destra che sinistra, bene o male, hanno detto che loro sono stati incapaci di, per varie motivazioni, di fare quello che dovevano fare, di conseguenza adesso Monti fa e via di seguito. La domanda che mi chiedevo era questa, ma alla fine... visto che chi deve fare e sta facendo, nel bene nel male non voglio giudicare, comunque sta facendo delle cose che vengono apprezzate nel mondo e in Europa, è un governo tecnico non eletto, finito questo governo noi chi andiamo a eleggere?
No.
Che vuol dire,
in che
scusi?
Senso?
In che senso?
Chi andiamo a eleggere? Perché se vi riproponiamo, se
aspetta, aspetti un attimo, aspetti un attimo,
critica...
aspetti un attimo.
Che succede? Ah. Quando un telefono squilla.
Non era quello di Nizzo Nervo, Nizzo Nervo è stata una cosa successiva.
Quando un cellulare squilla sento puzza di guaio. Per chi risponde.
Ma è importante che squilli, però.
È già un segnale, già un segnale. Personaggio molto in alto, molto su.
Molto in alto.
Molto su, molto.
No, personaggio
su.
Che sta facendo
le grandi iniziative di Cruciale della
Zanzara. Ma no, ma non è così.
Le grandi iniziative editoriali. Faremo anche un cofanetto, no? Diciamolo a chi ci ascolta, con tutte le grandi iniziative editoriali,
sì,
della Zanzara.
Se questo rispondesse, forse potrò far aggiungere.
No, no, ma anche solo col telefono. Cioè, venderemo questo CD solo col telefono che squilla. Le grandi iniziative. Sai i giornali che fanno le grandi iniziative editoriali? Facciamo anche noi la nostra grande iniziativa editoriale.
Mi pare chiaro che questo
aspetta,
cellulare
fede,
non risponde.
Di questo signore che appartiene a un partito. Però.
Vabbè.
Molto
ci
in alto. Stiamo colpendo molto in alto, molto in alto. Stiamo.
Francesco da Padova. Buonasera, grazie
tutti
Roberto.
Da Padova chiamano.
Francesco da Padova.
Molto bene.
Sì, vada.
Buonasera Cruciani.
Sì.
Dunque, no, il mio intervento era sul governo Monti, che insomma per adesso è un po' deluso, ecco, diciamo.
In che senso?
Non mi sembra che siano state fatte le cose di cui ha bisogno il paese, ecco. E nonostante questo non c'è più quel clima anche da parte vostra, di voi giornalisti, così insomma cattivo nei confronti del Presidente del Consiglio che c'era prima, ecco.
Beh, scusi, oggi abbiamo mancava la musica, mancavano i violini, abbiamo aperto la trasmissione leggendo quelle mail pubblicate sul sito del governo che non mi sembravano particolarmente positive nei confronti del governo, anzi le mail erano positive e noi abbiamo parlato di autocelebrazione da parte di nonno Monti.
Io ho parlato di Minco Top.
Guardi, cioè, proprio a noi non ce la deve dire.
No, beh, sono contento di questo perché comunque le misure della crescita erano altre, bisognava riconoscere che il paese era già allo stremo e con tasse assolutamente a livelli insostenibili, soprattutto per le imprese e i privati. E quindi casomai prima forse ci voleva una bella riforma della giustizia per far sì che si penalizzasse.
Guardi, io sulle tasse sono d'accordo con lei, dopodiché qualcosina in altri ambiti sulle pensioni, no, qualcosona sulle pensioni, qualcosina sulla liberalizzazione è stato fatto. Che vuole fare? L'impressione,
sì,
che
però
adesso si aprirà il cantiere del mercato del lavoro e bisognerà vedere. Sì. L'impressione, oggi leggevo un'analisi di Jacopo Tondelli sull'inchiesta, L'impressione, la sensazione, questo c'era scritto, credo, è che ci sia un governo che governi, un governo, sì, che faccia delle cose. Poi al di là del fatto che le faccia sbagliate, giuste, questo poi si può giudicare, però l'impressione è che ci sia un governo che abbia qualcosa in testa, non su tutto naturalmente, per esempio sui taxi si è fatta grande confusione, e che queste cose le faccia.
E infatti
poi
su
può
questo
piacere o non piacere, però questa è la sensazione ed è quello che ci vuole. Prima c'era grande confusione, litigi, casini, eccetera, per anni non si è governato.
Guarda la velocità.
C'è la sensazione, leggevo oggi questa analisi dell'inchiesta che mi sembra particolarmente interessante, che ci sia un governo, certo, che faccia qualcosa, un governo
solo
che governi, che non annuncia, cioè un governo.
I decreti ci sono.
Avanti tutta sul mercato del lavoro e poi vediamo. Prego.
Io sono d'accordissimo con quel che dice lei, però le faccio questa domanda un po' provocatoria. Non le crede forse che è un governo che ci governa e che a sua volta ha un altro governo un po' più grosso che governa il nostro? Cioè non siamo un po' più liberi come lo eravamo prima, sia pure con le disgrazie politiche della politica italiana, che è assolutamente fatta di alleanze che poi sono ridicole e poi vengono fuori appunto con le cose che diceva lei, cioè alla fine il paese è ingovernabile, le cose si annunciano e non
ma guardi
fatto.
che noi siamo comunque dipendenti da quello che succede in Europa, non è che un dato che vale per Monti, valeva prima e vale ancora prima, per cui non mi pare che
ma ora abbiamo anche una moneta unica che ci lega qualche anno fa,
è una decina di anni,
da 10 anni,
lo so. Però la crisi, sì, non è da 10 anni, è da 3 anni.
Io a questa cosa di Monti, schiavo della Merkel, a parte che dall'ultima cosa che dice Monti non è proprio così, insomma, a Monti succube dei poteri forti europei, non ci credo, è tutta una...
Lei non ci crede, però...
Non è che non ci credo,
è che...
Ho capito,
lei si rende conto
a quale età andavano in pensione i greci o no? Quanti erano i dipendenti pubblici in Grecia o no?
Questo, però la soluzione del problema, cioè quello di tassare ulteriormente.
No, ma quello è sbagliatissimo.
Il cavallo non si cura con la frustata se è stanco, no? Cioè, voglio dire,
no, ma guardi,
su questo
c'era bisogno di misure completamente diverse. Allora, secondo lei, la Germania sono stupidi economicamente oppure più che un errore è una cosa voluta per andare un po' a commissariare, a conquistarsi questo paese a livello economico, no? Adesso non voglio fare...
Va bene, grazie. Grazie. Secondo Dagospia, l'analisi di Dagospia sulla questione Maccari è molto chiara.
Maccari, l'attuale direttore del TG1, confermato oggi. Confermato. Nominato anzi oggi.
Il banana è vivo, banana naturalmente Berlusconi è vivo, e con 5 sì e 4 no nomina Maccari al TG1 fino a dicembre. A Bossi TG regionali con Casarin. Ma tu lo conoscevi sto Casarin?
Casarin l'avevo già sentito io, Casarin.
Sì, ma è davvero in quota Lega?
Assolutamente.
È in quota Lega. Vabbè.
In quota, adesso anche qui. Ma io appunto, guarda, la cosa scandalosa è questa. Cioè io fossi uno di questi signori, rispettabili, rispettabilissimi, grandi e autorevoli colleghi, se uno mi dicesse lei Parenzo è in quota la Zanzara, in quota Bubù,
in quota Zanzara,
in quota Cruciani. Sì, ma se uno mi dicesse lei è stato mandato lì da Coltagelli.
No, ma in quota Cruciani.
E uno dice come sta da Coltagelli? Pure lei è alla Zanzara perché l'ha mandato lì l'avvocato Trucco. E uno dice ma come l'avvocato Trucco? Ma come no, l'avvocato Trucco? Io sì, sono stato nominato qui alla Zanzara da Trucco e Coltagelli. Ma io direi, ma scusi, con tutto il rispetto degli amici, mi sentirei una merda, no? Se uno mi mettesse sopra, perché a loro voglio bene, ma che mi mettano sopra un distintivo.
Ma tu sei in quota mia, per cui non c'è problema.
Esatto, ma io fossi Casarin, come
lo
si chiama?
Lo si sappia, sì, sei in quota mia,
esatto,
lo si sappia. Però Parenzo è qui in quota Cruciani.
Maccari, io ti voglio bene e ti chiedo scusa.
Facciamo risentire la telefonata di ieri.
Però
mandatemi la telefonata di ieri.
Perché devono dire che sei in quota PDL e Lega? Vabbè, smarcati!
Non c'entra niente, PDL.
PDL e Lega.
Ma che si deve smarcare? In quota PDL, punto.
Di che non è così.
Ma che dice? Senti quello che dice a Bossi.
Pronto? Come va? Direttore, volevo farle i complimenti per la nomina.
Vabbè, speriamo che domani vada tutto bene, ma penso di sì.
A noi della Lega va bene, perché lei è una persona di garanzia.
Lei è sempre una persona squisita, io me la ricorderò sempre.
Volevo solo dire un po' di riguardo.
Sappia di poter contare su un amico, sappia sempre questo.
No, ma un po' di riguardo per il Nord. Per il nord, perché
è vero, senz'altro. Va bene,
portare la anche con Renzo, veniamo magari a salutare la Roma.
Benissimo, grazie.
Buon lavoro, direttore.
Beh, insomma, il signor Maccari si aspettava che, no, speriamo che vada bene, è andata benissimo. Benissimo, insomma, 5 contro 4 non è bellissimo essere nominati.
Ma speriamo che non si offenda, perché è stata una bischerata questa qui. Però dimostra che
quando si risponde a un politico c'è sempre un po' di ossequio.
Dimostra,
diciamo,
chi è il vero proprietario della Rai. Diciamo.
Di cosa ti scandalizza di questo?
No, non
capisco.
Mi scandalizza.
Cosa
però
ti scandalizza? Mi fa schifo, anche a me mi fa schifo.
Mi fa schifo. Vorrei anche che in campagna elettorale tutti, destra e sinistra, dicono no, bisogna risolvere il problema della Rai. E poi tutti piazzano i loro uomini. Ecco, questo è
perché il signor Diego Volpefasini, che abbraccio per carità, assistente, è stato a lungo assistente di Sgarbi, ogni tanto interviene al nostro programma e dice: ha ragione l'ascoltatore, siete morbidi e deboli su quanto sta facendo Monti per lo sviluppo. Ma di che parte?
Questo
perché
dice Diego Volpefasini,
l'amico Diego Volpefasini, sì. Traffico, poi riproviamo con l'ospite misterioso, l'ultimo
con noi
di questa
Contagelli
sera. E poi abbiamo una grande protagonista, una futura protagonista, sì, della politica, una porno star. Beh, perché no, la signora Luana Borgia,
ma perché,
la conosce?
Chiamo Befera invece, Borgia. Luana Borgia, ospite alla Zanzara della Confindustria. Molto buono questo.
Mi dicono che la signora Borgia non risponde, che è clamorosa. Adesso io mi posso dire che
giallo Luana Borgia. Si chiama Luana davvero? O un nome di battaglia? Nome d'arte, nome di battaglia.
Ascoltatori, per chiudere, dai, ascoltatori.
Luana
abbiamo
Borgia
dato stasera. Ascoltatori.
Chiamiamo un'altra pornostar, scusa.
Angelo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Angelo, vada.
Pronto?
Sì.
Buonasera. Mi
vada,
ricollego
vada
all'argomento di cui aveva parlato in precedenza, della sottrazione di tutti quei milioni dal partito della Margherita. Dicevo, forse potrebbe essere l'ora di rilevarlo sto finanziamento ai partiti e anche ai vari giornali del partito. Altro che manovra finanziaria si potrebbe ottenere, no?
Sì, assolutamente sì,
quello che diceva lei prima, perché insomma è veramente una cosa vergognosa. Noi continuiamo a essere proprio sotto tartassati a tutto spiano e poi abbiamo dei soldi nostri sprecati così.
Sì, no, ma guardi, io il finanziamento pubblico lo toglierei. La cosa più incredibile, secondo me, è come è stato possibile affidare tutti quei soldi ad una sola persona. Come mai non c'era controllo? Questo è il controllo sui movimenti, cioè qualsiasi movimento, cioè di soldi pubblici e di soldi in particolare del finanziamento pubblico ai partiti. Il qualsiasi movimento dovrebbe essere monitorato, cioè quando uno, come sembra, fa un bonifico dal conto della Margherita o quello che era al proprio conto personale, cioè, certo, dovrebbe essere subito monitorato una cosa di questo tipo. O no?
Ma se i conti loro saranno monitorizzati come i nostri, no?
No,
un controllo sui conti correnti, eccetera. Vediamo se anche quelli dei partiti potranno essere controllati.
Sì, no, ma ripeto, la cosa fondamentale, poi al di là delle responsabilità personali, è questa. Grazie. Andiamo più veloci, più veloci. Moreno da Padova, ancora da Padova, un sacco di gente da Padova.
Brave persone.
Pronto?
Sì, vada.
Buonasera a lei, Cruciani, e al signor Parenzo. Avevo una domanda da fare al signor Parenzo in merito alla questione Celentano, chiamiamola così. Lui diceva che non gli era tanto simpatico emergersi come possibile.
Sì, non mi sono simpatici particolarmente. Però,
ma non è la questione questa.
Volevo sapere perché, insomma, sostanzialmente.
Ma no, perché? Perché va bene curare le persone. Io sono più del parere del professor Lutwak quando dialoga con emergersi. Però non devo fare io beneficenza, cioè io lo farei ad altre associazioni, insomma.
Vabbè, ma comunque non è.
Ma non voglio entrare nel merito, dico che, appunto, come disse Lutwak una volta a Emergency, voi sarete stati in grado di curare pure Hitler. Questo disse il professor Lutwak una volta, quindi curare
Giovanni da Perugia. Giovanni da Perugia,
però.
Sì, pronto?
Vada.
Sì, salve carissimi, siete favolosi come sempre. Siete talmente favolosi che riuscite a tirare fuori da alcuni politici come Stracquadagno, con le loro facce toste, mi pare di aver capito che non sarebbe neanche contento dei 15.000 euro di stipendio.
Io ho capito che secondo lui il giusto è 20.000.
20.000 euro, perché paragonano all'Inghilterra e
compreso
la Germania.
Tutto, dice, compreso ecco, tutto. Compreso
quello
tutto.
Che però omettono sempre di dire è che lo stipendio di un italiano è un terzo rispetto a quello in Germania e in Inghilterra. Quindi loro
su questo ci sono grandi discussioni. Comunque, insomma, quello ha detto 20.000 sarebbe, 20.000 sarebbe la cifra giusta.
E voi per questo siete grandiosi, perché riuscite a far dire certe cose
su questo caso,
con le facce toste che si ritrovano, perché per esempio la categoria dei ricercatori universitari in Italia prendono sui 1.400-1.500 euro al mese, di cui faccio parte, in Germania, lo so perfettamente, tre volte tanto, quindi loro devono, cioè non è che adeguano i loro salari, no?
Sì. Diciamo.
Anche alla differenza di salari, praticamente, ecco, diciamo che c'è anche in Italia, cioè fra l'Italia e la Germania, quindi loro dovrebbero guadagnare in proporzione in base agli stipendi bassi che prendiamo in questo paese. Quindi,
bene, grazie. Adriano da Sassari.
Ciao, pronto?
Sì, dica.
Salve, vorrei riguardo a quello che ha detto lì, si è pagato come capo si chiama. Già la stronzata che ha detto che Berlusconi, il senatore a vita, passano i danni che ha fatto. Sì,
ci siamo, dica. Adriano, però non può parlare all'auricolare, altrimenti sentiamo basso.
Un attimo.
Non è che possiamo aspettare l'eternità, Adriano.
No, sono qua.
Vada.
Ok, già la scemenza che ha detto Berlusconi, senatore, quella mi sembra una grandissima sciocchezza. E poi sì, io 20.000 euro li darei ai parlamentari per fare il loro lavoro, però per lavorare 5 giorni alla settimana, 8 ore, non per farne 3
sì, però
ore,
guardate, il problema non è tanto 700, 800 euro in meno, 1.000 euro in meno, cioè non è che abbassando gli stipendi dei parlamentari si salva il paese, insomma i parlamentari dovrebbero essere ridotti, drasticamente ridotti, punto e basta, cioè, non, poi lo stipendio può pure rimanere quello di adesso, tolte alcune voci,
infatti,
eccetera, ridurre drasticamente il numero di parlamentari, il resto non mi interessa,
dimezzarli,
pagarli quanto sono pagati adesso in linea con quello che viene pagato in Europa, punto e basta, il resto tutte stupidaggini, e i 700 euro, gli 800 eccetera.
Sì, pronto.
Maurizio?
Zampa?
Sì.
Cruciani, come stai?
Parenzo, ciao.
Oh, ciao caro.
Grazie.
Come
grazie,
stai?
Zampa.
Bene, dimmi caro.
No, ho visto oggi questa intervista di Befera in cui dice che sei un noto evasore. L'hai letta?
L'ho letta, ma hai letto anche la smentita?
No, non ho letto niente. Non ho capito, ma di qualcosa a Befera che ti chiama noto evasore.
Scusa, Befera ha fatto questa cosa, tu lo sai la storia.
Sì.
Ha fatto questa storia e ha fatto un comunicato già.
Sì, ha detto che ha smentito, poi ha detto che ha smentito.
Poi
sì.
Befera ha smentito, dicendo che non è vero, che se l'ha inventato la Repubblica.
Ma
poi il vice direttore di Repubblica invece ha ribadito che lui non inventa niente.
E allora?
E che Befera è un bugiardo quando dice quelle cose.
E dunque? E dunque?
E dunque si è fatto Befera un suicidio tremendo dicendo delle cazzate e poi smentendole e poi venendo addirittura smentito anche
ma
lui.
Ma scusa Zampa, tu non hai più cose pendenti con
Equitalia?
Con Equitalia.
Chi è in Italia che non ha cose pendenti con Equitalia?
Bene, questo...
Io personalmente no, ma tutte le aziende d'Italia hanno cose pendenti.
Ah no, dopo, ma tu...
Ma tra avere cose pendenti e essere un evasore è cosa diversa.
Ma scusa,
i delinquenti sono loro, e lo dico apertamente.
Ancora?
Ancora?
Sicura, delinquenti sono.
Befera è il capo dei delinquenti.
Abbiamo...
Ma scusami,
non è Befera delinquente.
No, ma il capo dei delinquenti, no?
Abbiamo un sacco canaglia.
No, però scusami Maurizio, un'altra cosa.
Facciamo chiarezza.
Questo l'hai sempre detto, va bene. Però oggi su Repubblica il capo dell'Agenzia delle Entrate, in sostanza, ti dà del noto evasore.
E io ho fatto un comunicato dicendo che penso che lui si sbagli, penso che qualcuno abbia capito male che non abbia detto queste cose. Perché se l'ha detta deve fare una smentita, perché non sono vere, perché io i miei conti correnti sono aperti a tutta l'Italia quando vogliono. E io non ho evaso un cazzo, mai. Okay?
Non ho evaso un cazzo, questo. Non ha mai evaso un cazzo.
E tutti i miei conti correnti sono a disposizione di tutti.
Cioè, ma chiamare una persona noto evasore è una cosa grave. Cioè, nel senso,
è come dare il delinquente a uno.
Appunto, dico, tutti i riservi.
È come avessero detto: Zamparini è un delinquente.
Esatto.
Poi lui ha smentito, ha detto che non è vero. Ma si beccherà sul serio la reazione del mio ufficio legale, sicuro anche di quello di Goffi, perché Goffi ha detto che lui è capo del partito degli evasori.
No, non ha detto questo.
No, su Goffi.
Non ha detto questo. Guarda, Goffi ha detto: Goffi ha detto che ci sono alcuni politici che fanno la battaglia contro.
No, ha detto tra i quali Goffi che ha fatto. Sopra c'è.
Il partito degli evasori.
Il partito degli evasori.
Beh, comunque, insomma, mi sembra che vuoi portare fino alle estreme conseguenze.
Porterò Befera in tribunale, questo è il titolo, giusto?
Se non smentisce, porto Befera in tribunale.
Guarda, per la valutazione che ho io di Befera, ma lui ha già smentito, non è che se lo smentisse, ma anche se ha smentito, è stato smentito dalla Repubblica.
Perché? Che valutazione hai di Befera tu come persona?
Zero.
Come zero?
Zero, se devo dare valutazione da 1 a 100, la sua valutazione è 0.
Ma se ti, tu fossi, se ti dicessero vieni tu a dirigere Equitalia, lo faresti oppure lo reputeresti un mestiere vergognoso?
Equitalia è una macchina da guerra, costruita in maniera impropria dai politicanti, che non è colpa di Equitalia, è colpa di quelli che l'hanno costruita.
Tremonti?
E sta distruggendo l'Italia. Quando voi che siete due bravi giornalisti volete avere dei dossier di quello che sta
recupera un sacco di soldi, Maurizio.
Le montagne,
sì, però,
le montagne.
Però scusami,
non recupera, non recupera, li ruba e fa chiudere le aziende e fa affamare la gente. Voi state dormendo e fate solo degli scoop, scendete per la strada e andate ad aiutare la gente.
Vabbè, adesso scendiamo per la strada, quello ci sei tu.
Scendete per la strada e andate ad aiutare la gente come sto facendo
ma
io.
Ma quello ci sei tu che lo fai, noi facciamo il nostro mestiere.
Bravo, ma voi siete bravi, dovreste farlo anche voi.
Ti abbraccio, a presto.
Ciao Zampa.
Ciao, ciao.
A presto, ciao. Abbiamo concluso.
Va bene,
cari,
mi dispiace,
però
è una bella trasmissione.
Abbiamo però la botta finale di Zampanini, ci voleva, eh?
Sì, ci ha ridato.
È pesante su Befera, molto pesante,
molto.
Signor Befera.
Quindi lo porta in tribunale.
Che abbracciamo, Befera, che abbracciamo fortissimo.
Sì. Secondo me sta facendo degnamente il suo lavoro, applicando le leggi di questo
poi
paese.
Poi grande tifoso della Lazio, peraltro, signor Befera.
Quindi ti piace?
Beh, no, ma adesso non esageriamo. Però mi sta simpatico. No, sto scherzando, non c'entra nulla. Ci sentiamo domani, 18:30.
Se Dio vuole.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua, ti piace così, va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La Zanzara.